benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Soffia il vento di guerra sopra le città, porta via i sogni, spezza i cuori a metà. Piovono lacrime, gli eroi cadono giù, un fiume rosso che cresce sempre di più. E nel silenzio un grido sale, perché nessuno ferma questo male. Fermate la guerra, fermate il dolore, perché non provate la via dell'amore. Nessuno vince, soli restiamo, i nostri amati tutti perdiamo. Un bambino non capisce questa realtà, tra macerie e cenere perde la sua età. Il suo viso dolce cerca un perché, ma il mondo tace e lancia le bombe.
Amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli.
Ciao fratelli tutti, buongiorno, che il Signore vi benedica, vi abbracciamo forte forte, vi amiamo tanto.
Amen. 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 Dio vi benedica, vi amiamo.
Tutti qui vi amano e siamo così contenti di essere di nuovo con voi, perché dopo una settimana ci mancate, siamo contenti di essere qui. Buongiorno fratello Giuseppe, ti abbracciamo tutti.
Buongiorno Angelina, buongiorno a tutti quanti qua, buongiorno.
Buongiorno.
Vi siete svegliati bene o benissimo?
Benissimo.
Attenzione, che il vecchio diavolo, Vangelo come un leone ruggente, attacca subito la mattina.
Sì.
Prima di aprire gli occhi, bisogna cominciare a lodare il Signore, capito?
Sì, sì.
È bello questo canto.
Fermate le guerre, fermate il dolore. Perché non provate la via dell'amore?
È uno dei nostri canti, no?
Sì.
Bene, gloria a Dio. Copyright in cielo.
Purtroppo credi che il mondo ascolterà?
No, non ascolterà.
No, non ascolterà.
Però anche se il mondo non ascoltava, Noè continuava.
La verità rimane.
E dice in Ebrei 11 che con la sua fede condannò il mondo. La parola di Dio che è una spada, e la spada di Dio non torna mai vuota.
Amen.
O accomplishes, raggiunge lo scopo che è stata inviata, cioè a fin di amore, a fin di bene, a fin di salvezza, o è una testimonianza che è stato rigettato. E Gesù andava di villaggio in villaggio e a volte lo rigettavano, lo cacciavano. E allora cos'è? Aveva fatto cilecca?
No.
È andato nel posto sbagliato, l'hanno respinto?
No.
No, andava lo stesso. Due angeli andarono a Sodoma, furono respinti. E questo causa la distruzione di Sodoma. Quando vi respingono la testimonianza, non avete fallito, hanno fallito loro. Cercate di non accollarvi, caricarvi dei peccati degli altri. Non è amore, è stupidità, follia, stoltezza. Quando evangelizzate fratelli e vi respingono, non vi sentite male. Andate a cercare le pecore, perché io passavo molto tempo nelle strade a guardare le persone negli occhi, finché sentivo nel cuore quella persona lì. E andavo, praticamente era più o meno a colpo sicuro. E allora andavo e attaccavo bottone, mi presentavo con ago e filo. Sai cos'è l'ago e filo, Angela?
Needle and thread.
Yes. E cosa facevo?
Non lo so.
Attaccavo bottone.
Attaccavi bottone.
Capito? E il bottone era sempre diverso, no? Non è che puoi mettere... Cioè, guardatevi intorno, ognuno c'ha dei bottoni diversi. Guardate i vostri bottoni, sono diversi dal vicino. Mm-hmm. E così quando approcciamo persone dell'evangelizzazione, di attaccare bottoni in un modo diverso.
Vero.
Dipende se è giovane, se è vecchio, se è anziano, se è mezza età, se è un quarto di età, se è maschio, se è femmina. Cioè, vedi per esempio le donne come sono vestite, quanti chili di trucco hanno addosso. Ci sono donne che sembrano dei negozi ambulanti. Sembrano un salone di bellezza, sembra. E gli uomini, ci sono uomini, ho conosciuto uomini che erano peggio, andavano a depilarsi.
Oh.
Capisco che se sei un tipo come Esaù, che Giacobbe ha dovuto mettersi una pelliccia di capra, perché il padre dicesse, beh, la pelle è sempre di Esaù. La voce di Giacobbe, ma la pelle è di Esaù. E se l'ha messa una pelle di capra, no? Ma caspita, questo Esaù era tipo singolare. Va bene, quindi si attacca il bottone, ognuno in un modo diverso, amen? E se te ti racchiudi nel tuo cuore con Gesù, lui ti dice sempre l'approccio giusto. Non essere religioso, no? Non usare sempre la stessa linea come pappagalli. Questo non è guidato dallo Spirito. Puoi fermare uno e dice, ah, fermo là, chi va là, che devo adesso mi prego il rosario. E non è così. Devi andare così, guidato dallo Spirito. Non esiste una frase da ripetere. Magari all'inizio, quando non sai cosa stai facendo. Allora prepari una piccola linea. Buongiorno, come va? Sono cristiano, posso parlare? No, arrivederci, dice Caspero, non ha funzionato, devo cambiare linea. Buongiorno, come stai? Io non sono cristiano, posso parlare con... Io sono cristiano invece, non voglio parlare con uno che non è cristiano. Quindi attenzione. Gloria, gloria. Angelina, io ti sto rubando tempo prezioso.
No, va bene. Va bene perché evangelizzare ci serve sempre suggerimenti come migliorare.
Sì, non si... Io mi ricordo andavamo, non si sa mai insomma, andavamo a evangelizzare e a volte i fratelli mi dicevano, ma sto parlando di tanti anni fa, no? Andavo col treno soldi per comprare la macchina non l'avevo. Allora i fratelli mi chiedevano: dove vai a evangelizzare? E gli dicevo sempre: non lo so, vado alla stazione, vedo quanti soldi posso investire in un biglietto e vedo dove il biglietto mi porta, 100 km, 200 km. Scelgo un paesino nel tragitto e salto giù dal treno, funzionava sempre. Era sempre il posto giusto.
E poi rimani lì qualche giorno?
E dipende, a volte se magari il posto era un po' di capra, andavo, riprendevo il treno. Distribuivamo materiali, Nuovi Testamenti, volantini, e davamo a tutti quanti qualcosa. Poi dicevamo se per caso dare un'offerta per la missione, grazie. E così con quelli che si raccoglieva si comprava un altro biglietto per il prossimo posto. Veniva la sera e di sera si va a evangelizzare nelle pensioni, alberghi e pensioni, al titolare. Se c'è una camera a un prezzo missionario, quindi poco e niente, e trovavi pecorelle. Va bene. E a volte durante l'evangelizzazione di giorno si soffermavi sulle pecorelle che erano... Eravamo sempre due fratelli, tre fratelli, scalmanati, dovevamo essere scalmanati per Gesù, se no non le fai queste cose. E durante il giorno quando evangelizzi trovi una pecorella, e allora esponi la tua situazione, dice, insomma, un posto per dimorare una notte, due notti, quello che è. E le pecorelle dicono, ok, sono felice. Una pecorella che ha appena pregato, appena ricevuto Gesù. E così c'è la pecorella, ha capito che non sei un saltimbanco. E allora, ha detto Gesù ha insegnato questo. Matteo 10 ha detto, quando andate in una casa, dite pace su questa casa. E se la casa è degna, dimorate lì, mangiate lì, riposatevi lì, evangelizzate lì, guidateli al Signore e trasformate quella casetta in una chiesa. Poi vi guardate intorno, vedete qual è la persona più nello spirito, che può essere il figlio, il padre, il fratello, chi... e poi dice, a te ti piacerebbe qua, tutti i giorni leggere un po' di parole insieme con la famiglia, un capitolo del Vangelo quando mangiate? Dice, sì, e quindi hai formato una chiesetta, si obbediscono, si ascoltano. Va bene, non è che tutte le case saranno così, certo che no. Anche noi, c'è chi ci ascolta la radio e dice, ma un altro disgraziato, fammi cambiare canale, per cortesia. Prima c'era una voce simpatica, quella, come si chiama, sorella Angela.
No.
È spuntato questo.
No. Non credo, non ci credo.
Si salvi chi può.
Non ci credo.
E allora si buttano giù da quello che credono sia il Titanic.
No.
Alleluia. E poi quando invece scoprono che il Titanic non è affondato, perché non è un Titanic, ma è un titano di Dio, e allora dice, oh, aspetta, torniamo su, è troppo tardi. La nave di Dio è andata via. Alleluia. Angela,
grazie,
perché
Gesù.
Non prendi la parola e io tengo la controparola?
Allora, io ti porto le notizie, se va bene per te.
Ecco.
Prima notizia da Il Fatto Quotidiano. Alleanze di ferro, interessi economici e opportunismo. A Pechino Xi Jinping ha presentato il blocco alternativo all'Occidente.
Qui c'è un sacco di chiacchiere fasulle su questi giornali, ma veramente non capiscono sul serio o fanno finta di non capire questi giornali. Cioè, a motivo di politicamente corretto, a volte fanno finta di non capire. Per me è chiaro che il sostegno cieco di Bruxelles al neonazista Zelensky, perché qui stiamo parlando di blocchi occidentali, il blocco orientale, va bene che adesso a Pechino sono lì riuniti Cina, Russia, Corea del Nord, eccetera, eccetera. Quindi il sostegno cieco di Bruxelles al neonazista Zelensky e alla CIA dietro di lui, e il fatto è successo che l'invasione russa l'hanno provocata loro con il colpo di Stato a Kiev, poi 8 anni di bombardamenti contro il Donbass di etnia russa. Questi sono i veri motivi che hanno spinto il blocco dei 3 giganti, Russia, Cina e India, che sono 3,5 miliardi di persone, ad allearsi. Attenzione, questo blocco nelle profezie, come si chiama? Magog, il re del nord, vedere Daniele 11, 21 a 45. Ezechiele capitolo 38, 39. Cioè la Bibbia mostra le grandi guerre che vengono, come appunto Daniele 11, 21 in avanti. E sarà tra questi due blocchi le guerre che vengono. Uno, un blocco d'Occidente guidato dall'America, e l'altro guidato dalla Russia e dal grande dittatore mondiale che la Bibbia chiama Gog, appunto Ezechiele 38. In base a queste profezie, chi non vuole farsi trovare impreparato in queste guerre farebbe bene a traslocare dal territorio di questi due blocchi, a cominciare col blocco dell'Europa, Europa, America, dove le profezie sono in pieno svolgimento. L'Ucraina è l'inizio di questo. Cioè vediamo anche l'invasione pacifica, perlomeno pacifica fino adesso, degli islamici e degli immigrati. L'Europa in questo momento viene invasa, solamente che l'Europa ha abbandonato Cristo e non capisce questa cosa. A questo proposito invitiamo i fratelli nuovi che ci seguono a studiare con noi queste profezie nel nostro corso profetico che è gratuito. Amen?
Amen.
Dimmi.
Quindi pensi che questo incontro che hanno fatto in Cina tra Xi Jinping, Putin e Kim del Nord Corea, pensi che era un messaggio che volevano dare all'Occidente?
Assolutamente sì, infatti l'Occidente è tutto scioccato. Persino Trump adesso fa l'offeso. Questa è una provocazione, le loro provocazioni che le fanno di notte e di giorno? Ah, le provocazioni possono fare solo loro, ma questi qua pensano che... Vedi, il problema è un problema planetario, cosmologico, che questa gente non ha capito che i pianeti non girano intorno a loro, ma intorno al Sole. Quindi devono studiare la cosmologia, questi qua. Cioè questi americani o bruxelliani si svegliano la mattina, noi siamo il centro. Cioè a est sta nascendo il nuovo ordine mondiale. Guarda, qui c'è appunto ci sono giornali che proprio hanno scritto: a est sta nascendo il nuovo ordine mondiale, punto interrogativo. C'è sempre il Fatto Quotidiano, ha pubblicato questo. A est sta nascendo il nuovo ordine globale, punto interrogativo, il Fatto Quotidiano. Cioè si stanno svegliando, ma sta nascendo un nuovo ordine globale. Svegliatevi, lo avete provocato voi e mietterete quello che avete seminato. Cioè, le profezie ci elencano persino molte delle nazioni che si uniranno. Ezechiele capitolo 38 ci dice che sta per sorgere uno spietato e feroce dittatore mondiale che sarà, come si chiama? L'anticristo profetizzato, uno che farà impallidire gente come Gengis Khan, Hitler, gente così. Cioè, leggi la profezia in Daniele 8, Angelina. Deve andare al 23 fino al 25. Sorgerà
un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza.
E la forza di chi? Quella del diavolo. Egli?
Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese,
distruggerà i potenti, cioè l'America.
E il popolo dei santi.
Quindi attaccherà anche i cristiani. Questo è l'anticristo, si capisce, no? 25.
A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglierà. Distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi.
Si ergerà. E chi è il principe dei principi? Gesù Cristo.
Ma sarà infranto senza intervento umano.
Capito? La profezia di Daniele dice, vai a Daniele 2, attenzione che è collegata a Daniele 2, questo Daniele 8 è collegato a Daniele 2, dove? 34 a 35, Angela.
Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano.
Non è spinta da una mano, ma spinta da chi? Da Dio. Qui stiamo parlando di Daniele con la statua che lui interpreta per Nebuchadnezzar. E
colpì i piedi di ferro e d'argilla dalla statua e li frantumò.
Capito? La statua rappresenta i regni umani. Qui siamo a Daniele 2. E al 35, ma la pietra
che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra.
Daniele
2, 34 e 35.
Ecco, quindi riempì tutta la terra questa pietra. Chi è questa pietra? Ma dai, questo qua è Gesù Cristo. Forza, svegliamoci. Collegare quindi a Daniele 2 con Daniele 8, l'ho appena fatto. La pietra naturalmente è Cristo che tornerà ad Armageddon per distruggere il regime dell'anticristo. La pietra che si stacca non per mani umane e distrugge la statua rappresenta Babilonia, Medio Persia, la Grecia, le gambe era Roma e le 10 dita sono le 10 nazioni del tempo della fine. E andiamo avanti con la pietra, Matteo 21, Angelina. Sì. Ti ho dato delle scritture lì, dovresti averla, 42 per favore.
La pietra che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare.
Ecco, 44.
Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà.
Ok, capito. La pietra sfracella tutti che non si sottomettono a lui. La pietra di Gesù Cristo. La Bibbia profetizza delle guerre atomiche che l'anticristo provocherà. Vedere Apocalisse 8, 7. Apocalisse 18, 9, 10 e 16. Sono le guerre atomiche profetizzate, va bene? Qui bisogna andare di profezia in profezia, se no non si capisce, leggi i giornali, ti hanno già imbrocolato, cioè ti hanno già... Conclusione, credo che il blocco che sta sorgendo adesso a destra, a Pechino, dove Xi Jinping, la Cina, ha ricevuto la Russia, ha ricevuto la Corea del Nord ed altri, è un blocco che durerà fino ad Armageddon. L'Occidente è spaventato e fanno bene a spaventarsi. Loro credevano che erano i soli maestri di musica. In conclusione, credo che il blocco che sta sorgendo e che sarà capeggiato da Russia e Cina, che sosterrà l'anticristo, e sarà contro l'Occidente a guida americana. È lo stesso blocco che si sta formando adesso a Pechino. Dio vi benedica. A tutti quanti che ascoltate, Dio ci aiuti a studiare le profezie, essere preparati per quello che viene.
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen. Sono andato abbastanza veloce, Angela.
Sì, quindi l'Occidente è preoccupato, hai detto. Anche Trump ha fatto commenti dicendo questi si sono riuniti per cospirare contro l'America.
Sì, Trump è offeso. È offeso.
Poi hanno fatto
e
una
questa
parata.
È una provocazione contro l'America. Cioè, fin quando loro vanno in giro a scorrazzare per i sette mari, con le loro portaerei, ma questo è normale, noi siamo l'America, siamo americani, però quando lo fa la Russia, la Cina, questa è una provocazione, e non l'avete capito che noi siamo il capo mafia qua, e siamo noi che comandiamo la mafia mondiale, e sta sorgendo un altro blocco all'est, io sono anni che lo ripeto, l'ordine mondiale occidentale non sarà mai. No, mai sarà, perché sta arrivando un altro ordine mondiale a est, l'ho sempre detto, e voi fratelli che ci seguite potete testimoniare, sarà Russia, Cina e tutti i paesi che li sostengono. E adesso si sta materializzando, basta che tornate indietro la spiegazione delle profezie che Dio ci ha dato da diversi anni, i fratelli lo sanno, va bene, questo sono tutti meravigliati, povero Trump. Devi studiare le profezie, Trump, nel nome di Gesù. Angela, devi chiarire qualche...
No, va bene, abbiamo chiarito
tutto. Qualche altro chiarito da acquisire?
Abbiamo visto dei video ieri sera che in Cina hanno fatto una parata immensa.
Sì, dicono che è la più grande mai avvenuta.
Sì, hanno mostrato armi, un arsenale impressionante.
Armi che nessuno neanche conosce, armi nuove.
Cioè un messaggio chiaro all'Occidente.
Sì, l'Occidente ancora non ha deglutito, si dice, il boccone amaro. Sono ancora lì che si contorcono lo stomaco, Van der Leyen che si rotola per terra per il mal di stomaco, dice siamo fritti, più o meno così, insomma, ecco, sto interpretando le notizie. Angelina,
vado al prossimo.
Dov'è che ci porti?
A Viterbo, il Fatto Quotidiano. due turchi arrestati con armi da guerra a Viterbo durante la festa di Santa Rosa.
Armi da guerra? I poveri immigrati che attraversano il mare? Dobbiamo avere pietà di loro. Sono lì a Viterbo con armi da guerra, eccoli qua. Ma anche questo il Signore ce l'ha mostrato da anni. Sono anni che il Signore ci mostra che sarebbe arrivato il tempo che questi qua si sarebbero organizzati nel nome della loro religione. Allora si comincia? Comincia la guerra civile in Europa e vedremo. I segni ci sono. L'inizio delle guerre religiose in Europa, grazie ai politici che per cercare di raccattare voti facili degli immigrati hanno aperto le porte a tutti nel nome dell'umanità, nel nome dell'amore cristiano. Sai, gli atei, i comunisti, i stalinisti, gli ex comunisti, gli ex socialisti, il PD e compagnia bella e compagnia brutta sono diventati cristiani a aiutare questi poveracci. Poi quando arrivano ti danno una pedata in quel posto là e dice adesso non ci servite più, adesso è Sharia, questo, quell'altro. Quindi questi politici solamente per motivi di miopia, di interesse, miopia politica, solo per rimanere al potere hanno aperto le porte alla fiumana. C'era la Merkel, che tra un Wurstel e l'altro, un po' di Krauti anche, diceva mandateli da me, ci penso io, jawohl. E adesso dov'è la Merkel? Dov'è la Merkel? A parte qualche brindisi di champagne in qualche albergo a Bruxelles, qualche hotel di 10 stellette lì. Dove sono questi profeti? Mandateli da me che io i poveracci li aiuto. Sì? Fra poco politicanti dei miei stivali non gli servite più a questi qua. Avete esaurito la vostra parte, il vostro compito, come si dice, di... In inglese si dice useful idiots.
Oh.
Tradotto in italiano si può dire utili idioti. Ma fra poco rimarrete idioti, ma non sarete più utili però. Tu perché alzi la mano?
Yeah, we saw a video last night.
Abbiamo visto un video ieri sera.
It was an immigrant.
Era con un immigrato.
I don't know where she was from, Pakistan or something like that.
Non so se era da Pakistan o da dove.
But she was in Finland.
In Finlandia.
And she said, everywhere, it's so kind of disturbing. Everywhere I look, they're just Finns from Finland.
Ha detto, lei vive in Finlandia adesso perché è una immigrata. E ha detto, mi dà tanto fastidio che ovunque vado, vedo solo finlandesi.
She said, and it's very difficult to blend in, she said.
E ci sono tanti, dappertutto, ed è così difficile adattarti.
So she said, I hope, but in the coming years, there should be more immigrants coming, so it will be easier to mix in.
Però ha detto lei, ma c'è una soluzione, nei prossimi anni verranno sempre più immigrati in Finlandia.
Il problema sarà risolto.
And the guy was saying, yeah, but wait a second, she's not just talking about from Pakistan, she's talking about all Muslims.
Però quello che presentava questo reportaggio ha detto, sì, verranno molti altri immigrati, ma non solo dal suo paese, forse Pakistan, non lo so, ma da tanti altri paesi.
So she was talking about Muslims.
Tanti altri paesi islamici.
She wasn't just talking about her own country, she was talking about Muslims in general.
Quindi
so overtake
lei parlava
them.
Di musulmani in generale. E quindi tra di loro diceva che ci sono
sì,
anche conflitti, sì. Non è che si adattano
sì,
uno
sì,
all'altro.
Sì. Sì, ma bisogna capirli questi qua, questi immigrati. E loro sono islamici, ma è logico che vogliono convertire l'Europa. Praticamente l'hanno quasi fatto. Ci sono ghetti per immigrati religiosi in Francia, in Germania, in Belgio. Che la polizia non si azzarda neanche a entrare. E lì c'hanno le loro leggi. C'hanno le leggi e basta. E adesso anche i giudici, va bene, gli danno ragione e se c'è magari qualcuno come Salvini o Meloni di destra o anche qualcuno di sinistra, quello che è, che fa qualche cosa per non favorire l'invasione religiosa dell'Europa, e questi giudici dicono no, secondo le leggi europee, fondate sul cristianesimo naturalmente, che c'è ancora un po' di cristianesimo in Europa, non è tutto lì in chiesa la domenica a dormire sulle panche, cioè, un po' di cristianesimo è rimasto, cioè umanità, democrazia, diritti, E allora, secondo le nostre leggi, parentesi, cristiane basate, bisogna aiutare i poveracci. Però i poveracci si mettono turbante in testa e dopo il poveraccio diventi tu. Quindi io personalmente ho pregato nel 2009 e 2 anni dopo sono trasferito in Sud America. Qui non c'è problema di immigrazione islamica. Qui puoi andare in giro e pregare con le persone nelle strade. Puoi parlare di Gesù senza nessuno che ti minaccia di farti la pelle. Qui le donne possono ancora andare in giro a passeggiare senza pericolo che sono stuprate. Che per loro una donna che ha una gonna o che si vedono le gambe, ma si vedessero solo le caviglie, quella è una prostituta e le prostitute si violentano. Quello va da sé, secondo certa mentalità. E ho visto ieri sera una testimonianza da Londra che ci sono le donne, quelle belle, quelle abbastanza così, magari qualcuno un po' scollata, ci sono esagerazioni, però anche quelle scollate in un modo che per noi occidentali è normale, prima di entrare alla metropolitana aprono la borsetta queste donne, tirano fuori una camicia o una maglietta e se la mettono addosso così che le spalle non si vedano. Dice, intervistate, dobbiamo fare così perché se no i metropolitani ci dicono prostitute.
Le toccano
qui di là. È una prostituta, si fa questo secondo loro. E allora loro cosa fanno? Si coprono e così. Insomma, i falsi profeti come Merkel e compagnia brutta dicevano multicultura così che li facciamo diventare europei. E adesso fra poco vedremo la Merkel col burka, vedremo questi politici vestiti di nero e dovranno... Quindi adesso invece sono gli immigrati che hanno convertito l'Europa. Ma un'Europa senza difesa intellettuale, ideologica, mentale, che è il cristianesimo. Il cristianesimo è un'ideologia, una fede che protegge a livello ideologico. Senza una difesa ideologica, come fanno questi politici solo nel nome dell'euro a convertire, sono 2 miliardi di islamici nel mondo, Come fanno a convertire questa gente che loro non gli interessa vivere nella ricchezza, nella povertà, nella super povertà, nel caos dei paesi da dove provengono? Loro non gli interessa neanche morire perché si guadagnano le vergini in cielo, se muoiono. Quasi ogni giorno, se leggi il giornale internazionale, sai, nell'Occidente, quando uno che si suicida in Occidente perché è depresso, ma chi è depresso nell'Islam va a morire ammazzando qualcuno, perché il Corano dice automaticamente 70 vergini e un fiume di vino se tu muori ammazzando qualcuno, qualche infedele, qualche cristiano, qualche ebreo. Questa è realtà. Vi posso dare le scritture del Corano dove dice questo: uccidetelo ovunque le incontrate. E la chiamano religione. Però quando tu addestri un bambino di 1 anno e mezzo, di 2 anni, a portare il mitragliatore per uccidere ebrei, e questo quando cresce, cosa crede che farà? Quello che vedete dappertutto. Angelina, a te.
Grazie Gesù. E dicevi che questi 2 turchi arrestati a Viterbo, che avevano armi da guerra, dicevi che è come l'inizio delle guerre religiose in Europa. Ma non pensi che queste guerre religiose sono già iniziate anni fa, con gli atti di terrorismo al nome del loro Dio, uccidono innocenti che non c'entrano niente con la loro ideologia?
E davanti a Dio la guerra comincia nella mente, nel cuore. Se tu nella tua zucca tu odi una persona e gli desideri il male, quello è quello. È lo stesso come se gli avessi lanciato una bomba. Che chi desidera una donna, ha detto Gesù nel modo sbagliato, la donna sbagliata, eccetera, hai già commesso adulterio nel tuo cuore. Va bene? Ecco. Gloria a Dio.
Sì, quindi in Europa già esiste una guerra religiosa da tempo.
Ma guarda questi qui a Viterbo, in Italia, lo dicono i giornali, dice, con armi da guerra.
Sì.
Non un temperino per il tuo lapis. Non un coltellino per difenderti, che so io, dai topi. armi da guerra, che devi fare in Italia con armi da guerra? È l'inizio della guerra civile. Va bene? Dice, due turchi arrestati con armi da guerra a Viterbo durante la festa di Santa Rosa. E sa una onorante Santa Rosa, poveraccia. Erano presenti Tajani e altri politici. Cioè, forse l'hanno fermato in tempo e abbiamo sparato a Tajani.
Sì, chi lo sa.
Ci siamo?
Sì.
A te, Angela.
Sì.
Angela, sto cercando di farti contenta e andare più veloce che posso.
Sono super contenta, grazie.
Ecco, quindi fratelli, se per caso, per accidente o volutamente vado troppo veloce, potete scrivere ad Angela.
È colpa di Angela, attenzione.
E lei che ha le sue esigenze. Dice.
No, ma sono contenta che possiamo parlare di più soggetti, coprire più informazioni e spiegarle bene, breve, però bene.
Adesso andiamo a parlare della mente, della salute mentale.
Sky TG24. Non c'è salute senza salute mentale. Perché l'OMS lancia l'allarme?
Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. Non puoi ritenerti in salute senza se la salute non comincia dalla tua mente.
Ma è vero, no?
Guarda, per noi credenti la salute mentale si traduce in salute spirituale. Nel mondo dicono psicologica, bla bla. Per esempio, il meditare e memorizzare le scritture per noi. Tutte le malattie cominciano nello spirito, poi passano alla mente, poi diventano abitudini. Andiamo a Giacomo 1, per favore. Poi diventano abitudini di, per noi cristiani, comunione col Signore, oppure il negativo, separazione da Lui. Giacomo 1, ce l'hai, 14 a 16.
Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza.
Cosa sono? Desideri egoisti.
Che lo attrae e lo seduce.
E poi?
Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi.
Capito come la trafila qua? È una trafila. E tutto questo comincia dalla nostra mente. O meglio, un cristiano dice, dal proprio spirito. Il nostro spirito è come un cavallo da domare, un bambino capriccioso da educare. Fratelli, non scherziamo con questa realtà. Il diavolo vede la nostra mente come la porta d'ingresso, per questo che cerca di ingannare la mente, con religioni, politica e ogni tipo di bugia. Perché dalla mente, una volta che la mente riceve una cosa, da lì è facile a passare all'anima, al cuore, e diventi posseduto, ossessionato, ammalato. Cioè, se non vogliamo essere tra i milioni nella schiavitù di malattie mentali che sono solo l'inizio di ogni altro male, fisico o spirituale, dobbiamo guardare a Gesù, fratelli, la medicina è Lui. Ubriacarci, credo nell'ubriacarsi della Sua parola. Adesso guarda, prendevo questi pochi appunti e scritture e mentre prendevo questi appunti ascoltavo meravigliosi inni cristiani. La mente deve essere sempre come il cavallo che mangia sempre la biada, perché la nostra mente è sempre attiva. Anche quando dormiamo, la nostra mente funziona ancora. La nostra mente deve essere... Vai Giovanni 15, Angelina. La mente deve essere calamitata dal Signore. Verso 4.
Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me.
Prima che i dottori arrivassero, i vari Freud, Nietzsche e compagnie belle, prima che i dottori arrivassero alle trappole mentali, che i dottori ci parlano dei problemi della mente, Gesù ci ha detto, Giovanni 15, 6, 7.
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca.
E questi tralci?
Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Attenzione, questo è Gesù che parla, non è frate Giuseppe che grida. 7.
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi,
domandate quello che volete
e vi sarà fatto.
Va bene, quindi chiedete e vi sarà dato. Cercate e troverete e continua a cercare. Sul soggetto vogliamo ricordare ai fratelli nuovi che non ci conoscono che potete scaricare gratis dal nostro sito il libretto di memorizzazione. Quelle scritture ogni scrittura è un angelo che vi protegge dal diavolo, dalle malattie mentali e dalle malattie conseguenti. Dio vi benedica. Amen?
Amen.
Grazie Angela. Sono andato abbastanza veloce, no?
Sì, sì, ma voglio aggiungere io qualcosa.
Vedi che sto imparando. Ah, adesso tu attacchi.
Io prolungo la situazione qui. Quindi voglio dire sulla salute mentale, che una situazione che un fratello ci ha raccontato 2 o 3 giorni fa. Questo fratello ha scritto una mail dicendo: io sono un cristiano evangelico, ho bisogno di aiuto mentale, va bene andare dal psicologo? E gli abbiamo risposto: quella è decisione tua se vai dal psicologo. No, vedi, tu decidi tu. Ma non troverai miglior aiuto che la parola di Dio. Le scritture, che se riempi la mente, il cuore con le scritture, ti puliscono da dentro e inizi una nuova vita. Le promesse di Gesù sono vere. In Cristo inizi una nuova vita, ti chiarisce la mente. E l'abbiamo spiegato come la parola che memorizzi veramente ti aiuta mentalmente. E lui ha scritto dicendo... Lui ha ricevuto, perché è un cristiano evangelico, ha ricevuto il messaggio.
La parola è Gesù e sta memorizzando Gesù, crescendo nella parola, cresce in Gesù, aumentando la parola, Gesù aumenta in te. Perché è difficile da capire? Non parla Gesù della salvezza, è lì. Però può essere un Gesù dormiente, che lo facciamo noi dormiente. Invece se vogliamo che... Scusa, ti interrompo.
Sì.
Invece se vogliamo che sia un Gesù attivo, potente, che ci guarisce, ci benedice, ci rende felice, ci mantiene felice, e allora dobbiamo riempire e la mente e il cuore della parola.
E la risposta del fratello, che ama la parola, ama il Signore, è stata: purtroppo lo psichiatra si è ammalato di un tumore al cervello, quindi non mi può ricevere più.
Cioè, capito?
Quindi questo mostra che anche i psichiatri, che noi speriamo ci possano aiutare, loro hanno bisogno di Gesù, loro stessi,
anche
della parola.
Loro hanno bisogno di Gesù, però la cosa triste è che questi psichiatri a Gesù non te lo prescrivono mai, non ti dicono leggi la Bibbia.
No.
C'era un dottore cristiano che ho saputo, insieme alle pillole, e prima delle pillole dava scritture. Aveva la Bibbia sul tavolo, era un dottore cristiano, dice sì, qui c'è l'aspirina, qui c'è... quello che è, e l'attacchi tacchi e l'attacchi spirina, c'è tu. Però la medicina umana ha limiti. Giunge il momento che il cancro ti può uccidere. E allora Gesù è più potente. La medicina, se sono contro la medicina, no, figurati. Io non sarei vivo se non fossi andato, se non mi avrebbero portato all'ospedale a fare 3 trasfusioni. Ma c'è anche quello. Però c'è qualcosa di più potente se abbiamo fede. Amen, Angela.
Amen. Grazie, Signore. Mettiamo la nostra fiducia in Gesù. Volevo leggervi una testimonianza. La storia di sorella M. Che anche lei è stata exhausted mentally.
Mentalmente esaurita.
Esaurita, ecco. Anche lei è stata esaurita mentalmente perché da anni il suo marito la sta combattendo. E ha sofferto tante e tante persecuzioni da parte del marito per via della sua fede. Stava riflettendo se lasciarlo oppure no. Tante volte ha voluto lasciarlo, divorziare, perché i maltrattamenti continuavano da anni. E
una martire questa moglie.
Purtroppo anche il figlio adolescente ha iniziato a comportarsi come il padre.
Hai capito.
Violento, gli mancava di rispetto, cioè proprio imitava il padre.
Ai.
La sorella sospettava anche tradimenti.
Fratelli,
da parte del
marito. Fratelli, padri, mariti, per cortesia prestiamo attenzione. Anche le mogli, ovviamente. In questo caso è una moglie che è la martire.
E sospettava anche tradimenti da parte del marito. E finalmente è andata via per 2 giorni con la bambina, che è più piccola. Però comunque ha deciso di cercare il Signore con tutto il cuore prima di prendere una decisione.
Ha preso la bambina ed è scappata per 2 giorni.
Sì.
Aveva bisogno un po' d'aria fresca.
E prima di decidere se divorziare, se tornare, se no, ha deciso di pregare con tutto il cuore, con digiuni e preghiera e lacrime.
Gloria a Dio, siamo con te.
E ha ricevuto scritture precise da parte del Signore e il messaggio che non mi devo affannare, ma usare saggezza e pazienza e perdono.
E ricordatevi questo, cosa Gesù gli ha detto. Non mi devo affannare, ma usare saggezza, pazienza, perdono. Caro mio, solo uno che si mette veramente in contatto con Gesù può ricevere un messaggio così.
Era disperata perché ci scriveva, ma da anni ci scrive con richiesta di preghiera che non ce la fa più. Era disperata.
E preghiamo per, abbiamo pregato per lei.
E dopo che le ha fatto questo passo di digiunare, pregare, piangere al Signore, chiedere risposte, il Signore le ha parlato in modo così preciso. Vi leggo cosa è successo.
Signore, ogni volta che andiamo da Lui, sempre ci risponde.
E dice la sorella, tutto è cambiato dopo qualche giorno.
Gloria a Dio.
Mio marito mi dice che lui ha chiesto a Gesù di parlare con me.
Alleluia.
Di dirmi di fidarmi di lui, che non mi mente e che lui mi ama. Poi notizia bomba, sabato verso mezzogiorno, mi dice di dargli un Vangelo che lo vuole leggere, che le farà bene. Ci rendiamo conto, fratelli?
Capito, lei però è andata via un paio di giorni. Io lo dico sempre, quando il marito vi picchia, quando dai numeri, cioè andate in vacanza, andate dalla mamma, prendete il bambino, quello che è, e andate in vacanza. E questo l'ho reso disperato. Sai, a volte certi mariti, facciamo la voce grossa, qui comando io, mio nome è Benito, Benito Adolfo. Mio no, io qua comando, io sono il maschio della casa, sono il grande gorilla. Cioè uno così, può essere la moglie che magari ha dei numeri, quando è il marito, la moglie che è il vaso più debole può andare in vacanza. Andate in vacanza, fittatevi una stanzetta come fanno gli studenti. E questo lo ha svegliato. Capito? Lui deve cominciare a lavarsi i panni, cucinarsi il cibo. Se non ti piace il cibo è colpa tua, te lo sei cucinato tu. Avanti, Angela.
Mio marito, che non mi sopportava che leggevo o parlavo di Gesù o nominavo il Vangelo, da diversi giorni che lo legge e voglio andare piano con lui. Ho capito che si è liberato piano piano, perché di esperienze ne ho avute tante con lui.
Poveraccia.
Ma diamo gloria a Gesù, gloria a Dio.
Gloria a Dio. Questa esperienza, questa persecuzione, chissà quanto l'ha avvicinato a Gesù.
Ultima domanda che ho fatto al Signore. Allora, anche se lui ha sbagliato in tutti i modi, io devo perdonarlo? E Gesù ha detto, il tuo marito per te è un aiuto. Senza di lui saresti più tribolata. Così ho capito che devo continuare ad amare Gesù più di prima e fidarmi di Lui. Lodo e benedico il Signore, il Re dei Re e Dio Onnipotente per tutto che ho passato, che passo e che passerò, perché dobbiamo rallegrarci sempre, anche nelle tribolazioni.
Gloria a Dio, il tuo marito per te, il tuo marito per te è un aiuto, senza di lui saresti più tribolata, anche se il marito si comporta come un indegno, uno straccio, però il Signore gli ha messo questo angelo vicino a lui, che non sei perfetta, è logico, però sei un angelo e se lo abbandoni sarebbe forse la sua fine, andrebbe a prostitute, chi lo sa. E però tu saresti più tribolata nel senso che non hai avuto abbastanza pazienza.
Ringrazio voi tutti, miei fratelli speciali e sorelle del cuore, che siamo tanto uniti nello spirito che ci lega. Mi avete nutrita, specialmente tu, fratello Giuseppe, con il giusto Vangelo, radicale, non zuccherato. Grazie di cuore per come mi hai insegnato attraverso tutte le dirette e registrazioni come dare il Vangelo con amicizia, col sorriso, amore, come è scritto. Non un Vangelo conveniente, ma stretto, anche se scomodo. E soprattutto fare vedere un Gesù santo, dolce e amorevole, ma che richiede fedeltà e cuore sincero.
Sì, ma un Vangelo che non è scomodo non è il vero Vangelo, è quello falso delle chiese morte di oggi. Le chiese morte e stramorte hanno un Vangelo comodo, non devi fare un fico secco, anzi nessun fico. Sedete sulla panca a fare le uova come le galline, così cosa fai? Un Vangelo comodo non è il Vangelo. Chi viene dietro a me deve abbandonare tutto. Tutto quello, specialmente le cose che ti piacciono, così che quando ti capita di fare qualcosa che ti piace, e allora sai che viene da Gesù. Io faccio tante cose che mi piacciono, che lodo il Signore per quello, ho una famiglia meravigliosa, una moglie, dei figli, dei fratelli in tutto il mondo. Cioè, il Signore mi ha tolto, ho abbandonato le cose che erano per la mia carne e mi ha dato le cose dallo Spirito. Mi ho abbandonato le cose che non potevo tenere. Il Signore in cambio mi ha dato delle cose che non posso mai perdere. Dei veri fratelli che non avrei mai incontrato. Avanti, Angela.
Lodato sia Lui in eterno. Volevo ringraziarti, fratello Giuseppe, per la tua disponibilità con mio marito riguardo di fare con lui una Skype e pregare con lui per ricevere Gesù. Diciamo che lui è uno di quelli che si è liberato piano piano in questi ultimi 5-6 anni da uno che beveva, diceva cose brutte su di me, sulla Bibbia e Dio. È cambiato in una persona che oggi sta leggendo i Vangeli tutte le sere e fa anche delle domande.
Alleluia, alleluia. Che bello andare a dormire leggendo il Vangelo. Fratelli, addrizzate le orecchie, le antenne, per cortesia. Alla sera non state lì a memorizzare internet, addormentatevi con la parola. La parola, fratelli, con Gesù. Diciamo, quelle sono cose per l'asilo, ma tu forse hai bisogno dell'asilo che devi proprio cominciare di lì. Addormentarsi con la parola soave di Gesù, con cose che ci rilassano per avere una bella notte.
Sta leggendo i Vangeli tutte le sere e fa anche delle domande. Io gli ho detto se vuole scriverle o sottolineare, così si ricorda. Ieri mio marito ha prestato a un amico dei soldi, perché ha detto che si è ricordato che è scritto in Matteo, date a chi vi chiede. Gloria al nostro meraviglioso Gesù Cristo. La parte della preghiera per ricevere Gesù sarà meraviglioso, ma aspetto il momento giusto. Lui negli ultimi giorni si è intenerito e più sereno. Lo hanno notato anche i bambini e una mia amica. Dio è buono e noi dobbiamo metterci in ascolto, in ginocchio e ascoltare, come dice Salmo 149.
Alleluia.
Vi amo, vi voglio bene tanto a tutti voi. Che Dio ci benedica, voi, noi e tutta la Chiesa sparsa in tutto il mondo, quella che ama Gesù e loda in ogni luogo. Amen.
Alleluia, alleluia. Infatti è grazie a questa Chiesa in tutto il mondo che vediamo questi risultati, perché abbiamo chiesto, noi chiediamo sempre ai fratelli in tutto il mondo di pregare per i fratelli che soffrono, le sorelle come te che soffrono. E io credo che è la preghiera non di fratello Giuseppe, ma di tutti. Perché dice Deuteronomio 32, dice uno ne caccia mille, parlando di demoni ovviamente, e due ne cacciano 10.000. Quindi noi siamo tante nazioni, 127 per la precisione. E diciamo, è la preghiera di tutti. La preghiera è una cosa vera, la puoi vedere, toccare, udire nei risultati che la preghiera vera produce. E allora, fratelli, mai paura di pregare un po' di più. Ad ogni difficoltà, ogni crisi, fermarsi un attimo, o anche mentre cammini, mentre vai, pregare in lingue. Non importa se non c'è le lingue aramaiche, è abbastanza le lingue degli stupidotti come me. E sono sufficienti. Va bene, parlano tutte le lingue? No. Interpretano? No. Fanno tutti i miracoli? No. Sono tutti apostoli? No. A parte quelli col cartellino sulla camicia, naturalmente, che comprano questi cartellini in cartoleria, se l'attaccano qui c'è scritto apostolo. Allora, fratelli, ad ogni svolta, ogni crisi, il nome di Gesù deve essere sempre sulla nostra bocca. È la sola cosa che fa scappare i diavoli. Nel nome di Gesù Cristo. E se noi abbiamo paura di usare il nome di Gesù, se noi non usiamo il nome di Gesù, siamo vicini a quei diavoli che scappano. Usiamo il nome di Gesù Cristo, altro che geoviani, mormoniani, eccetera, i pentecostalesi, i cattolici e protestanti. Qui la parola d'ordine è Gesù, è solo quello che il diavolo ha bisogno, non questo santo, quella santa, la santarellina, la santarellona. È il nome di Gesù che fa scappare i diavoli.
Amen.
Oh, c'è Angela che mi fa segnali. Cosa vuoi dirmi, che è sufficiente come...
No, voglio dire che questo è un esempio per tanti fratelli che hanno un coniuge che è veramente contro Dio, Non fate decisioni affrettate, ma continuate a pregare, credere, perché può essere che quella è la vostra missione per adesso è la missione che Dio vi ha affidato, per pregare per quel coniuge, per dargli un esempio di amore, di dolcezza, per mostrargli il vero volto di Gesù. Quindi con pazienza speriamo di poter convertirli, questi familiari che sono duri di cuore.
Guarda, io so che mi arrabbia ogni tanto, ma non ce l'ho con voi, fratelli, ma voi vi amo. Ce l'ho col diavolo che attacca, che combatte, che tiene le persone sue schiave. Per questo che, capito, non puoi fare un esorcismo senza prendertela, a volte anche arrabbiarti col diavolo. È così che funziona. Sono sicuro che quando Gesù cacciava i demoni non andava col sorrisino delle religioni di oggi. Quindi, sorella amata, il tuo amore per il Signore e le tue preghiere vere hanno aperto la porta per farti sentire veramente, chiaramente, la sua voce. E tutto quello che hai sentito da Gesù è vero, è giusto, e ti incoraggia ad andare avanti, che tu sei un esempio per tutta la nostra Chiesa su come ascoltare la voce di Dio. Fratelli, impariamo da questa sorella. Un cuore disperato, lacrime, preghiera a cuore pieno, sincerità, e specialmente il tuo desiderio di fare la sua volontà. Brava, brava! Lodo il Signore per te, perché questi sono gli ingredienti. Il Padre risponde di sicuro e ti ha già risposto. Geremia 29, Angelina, ti ho dato delle scritture lì, 13 e sì. 14. Vai per favore.
Voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Vi farò tornare dalla vostra prigionia. Vi raccoglierò da tutte le nazioni e da tutti i luoghi dove vi ho cacciati, dice il Signore. Vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Geremia 29, versi 13 a 14.
Adesso qualche falsario dirà, sto parlando Israele, mica parla a me, che non è che parla a me, che sono bravo, giusto e in gamba. Come non parla a te? Sta parlando a noi. Qui dice, parla dei peccati e deportazione, qui parla. A volte i nostri peccati e la nostra superficialità diventano una prigione, una specie di deportazione. Dice, vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatti deportare. Gesù ci rimette di nuovo quando eravamo nella sua volontà. Però dice il Signore, vi ricondurrò nel luogo da cui vi ho fatto deportare. Perché dice questo? Come si applica a noi? Si applica che il Signore ci riconduce nella sua volontà. Quindi brava sorellina. Allora prego che tutta la nostra Chiesa, a cominciare con me, possa imparare dal tuo esempio, tuo combattimento, dal tuo comportamento, da come tu hai vinto. A colui che vince, dice, io lo farò entrare nel mio paradiso, dice Gesù, Apocalisse, capitoli 2 e 3, lo ripete, a chi vince. Brava, hai vinto! E adesso continua, Gesù ti ha ridato un marito meglio di prima, adesso addirittura legge la Bibbia. Io ti avevo detto molto tempo fa, ti ho detto, facciamo una Skype, io voglio parlargli a questo marito, condividere le lezioni che io ho imparato e sto imparando. Però la Skype non è stata possibile, però sono sempre pronto. E però il Signore, lo Spirito Santo ha fatto una spiritual Skype, adesso si chiama Team Skype, ma Spirito Santo ha fatto una Skype, va bene. E allora, cioè, dobbiamo imparare tutta la nostra Chiesa da come tu nelle tue difficoltà, che avrebbe indotto molti a cuore superficiale a un divorzio, con conseguenze terribili per i tuoi amati figli, uno dei quali già si stava sviando. Io ce n'ho 6 di figli e ne so qualcosa. E tu hai resistito con vera fede, amore per Gesù e amore per tuo marito. Veramente sei stato l'angelo di Dio per salvarlo. Brava, brava. Mi si riempie il cuore vedervi insieme leggere la Bibbia, mentre mangiate insieme, tu gli cucini un bel pranzo italiano e poi tiri fuori la Bibbia e gli leggi un capitolo. Tu trascuri il tuo cibo ma leggi un capitolo ad alta voce mentre lui mangia. Questa è una pastoressa. Vogliamo andare a Primo Corinzi, Angelina?
Sì.
7 al 14 fino a 16.
Perché il marito non credente è santificato nella moglie.
E tu lo hai santificato in Cristo, brava!
E la moglie non credente è santificata nel marito credente.
Ben.
Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre ora sono santi.
Mentre adesso sono santi, non è Padre Pio, è santo Padre Pio, e Santa Genoveffa, e Santa Nonna. Siamo tutti santi, signori preti, vescovi, arcivescovi, eccetera, eccetera. Siamo tutti santi in Cristo. Perché? Perché il Cristo non è solamente nella vostra chiesa cattolica o protestante. Il vero Cristo è nel nostro cuore. Leggiglielo, Angeli, vai a cercarmi una scrittura, per favore. Galati 4, dovrebbe essere 6.
E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori che grida Abba, Padre, Galati 4, 6.
Avete capito, amici e testimoni di Geova? È lo spirito del figlio che abbiamo, non voi che date i numeri, Geova, Geova. Voi veramente nominate il nome di Dio in vano. Quindi, perché siamo figli, Angela, Dio ha mandato lo spirito di suo figlio nei nostri cuori.
Sì.
Che dice Abba. Abba, ebraico vuol dire babbo. Abba, babbo. Padre. Va bene? Alleluia, alleluia. E finisce il primo Corinzi 7, 14 al 16, altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, mentre adesso sono santi. Scusate, mi sono sperduto un po' qua. 15. Dio ci ha
chiamati a vivere in pace.
Amen.
Perché tu moglie, che sai se salverai tuo marito? E tu marito, che sai se salverai tua moglie? Primo Corinzi 7, da 14 a 16.
Alleluia, alleluia. Bene, tu l'hai saputo. In cielo vedrai il marito, quello che era marito. In cielo non ci sono più moglie e mariti. Va bene, grazie a Dio per quello. Immagina essere in cielo sposato con uno come tuo marito era. Qualcuno dirà, ma quasi quasi, forse l'inferno non è troppo caldo. Va bene, gloria a Dio. E com'è in cielo? C'ha le sue regole. Va bene? In cielo non matrimonio, se ci sono matrimoni, la mia opinione è sì. Perlomeno ci sono unioni, la mia opinione.
Matrimoni no, non può essere una opinione contro quello che Gesù ha detto, che non ci sono matrimoni.
No, ma voglio dire quello. I matrimoni sono un'unione in amore, col timbro dell'amore, non timbro cattolico protestante.
Oh,
capito?
Okay.
In amore puoi sposarti come succede qui. È la mia opinione, non mi scrivete per favore, mandatemi un sacco di accidenti.
Fogherer, cambiamo soggetto perché non puoi spiegare questo, come funziona nel cielo.
Infatti,
se Gesù ha detto non c'è matrimonio,
infatti Paolo ha detto in 1 Corinzi 12, ho visto cose che non posso parlare. Perché?
Ah, ecco.
Perché siete un branco di zucche quadrate. E allora quello che ho detto è dogmatico, Angela?
No. Io protesto, no.
Insomma, ognuno ha le sue opinioni, va bene?
No, ma anche io credo che nel paradiso è più bello di qua, ci sono storie di amore più belle di qua, ma come non riesco a spiegare, non lo so, lo vedremo.
Deborah, hai capito cosa ha detto? Che in paradiso io sarò più bello di adesso.
Oh, Debbie è contenta.
Dice finalmente.
Ha detto you're not bad now.
Fine.
Non è male adesso.
Cosa significa adesso?
Cosa significa adesso?
Dice adesso.
Sarà meglio dopo, sicuramente.
No, perché ogni tanto mi dice, adesso diciamo hai i tuoi problemi, ma prima eri conciato veramente male. Beh, questa è una dimostrazione che sto migliorando, no? Oh,
Deborah prende il microfono.
Definitely, we are all improving.
Dice lei, certamente tutti stiamo migliorando.
Senti, cambiamo discorso, no?
Ok, fine.
Qua non interessa, a nessuno interessa parlare di Fratello Giuseppe. Qui i fratelli vogliono ascoltare di Gesù, del Signore. Quanto Lui è bello, quanto Lui è meraviglioso. Ma a chi può importare meno del fratellosco Giuseposco? Andiamo.
Torniamo alle notizie. Il Fatto Quotidiano. Ucraina. Meloni non andrà al vertice dei volenterosi di Macron. Accordo con Merz per collegarsi da remoto.
Quindi Meloni dice attaccatevi al tram, io sono volenteroso ma non con voi. Dice magari se volete vedermi cliccate alla TV. Com'è che si dice? Tutti divisi, avanti marcia. Avanti nella divisione, questo è il mondo, no? Cioè da qualunque lato guardiamo all'Europa e vediamo solo la bancarotta del sistema finanziario. Poi vediamo il sistema politico, disastro, caduto libera. La multicultura, fallimento completo. L'immigrazione che tanto desideravano i politicanti che controllano Bruxelles, volevano l'immigrazione e adesso si salvi chi può. Adesso manifestazioni nelle strade, l'immigrazione, ci sono i cartelloni nelle strade in Inghilterra, così, e c'è scritto l'immigrazione deve diventare re-immigrazione, cioè rimandare da dove vengono. Dice perché la cultura islamica non va d'accordo con la cultura europea. E io dico, troppo tardi, dovevate ascoltare Radio Blast 10 anni fa, quando vi dicevamo siete impazziti. Siete impazziti. Ci hanno ascoltato, ma neanche per il fischio. Cioè le loro politiche che hanno favorito il terrorismo in Europa, crollate. E adesso qui c'è un ministro di Israele che sta avvertendo l'Europa. Questo qui è un ebraico che pratica in un modo ortodosso. È il ministro israeliano che si chiama Ben Gavir. Qui c'è un articolo di Sky TG24. Angela, cosa dice?
Il ministro israeliano Ben Gavir avverte l'Europa. Troverà il terrorismo in prima persona.
E io sono d'accordo. Infatti, se apriamo gli occhi, l'ha già provato.
Sì, sì, sì.
Perché non è come... sai, noi cattolici protestanti litighiamo, poi uno va a casa sua, no, questi qua ti mettono la bomba. Cosa? Mancanza di rispetto per Maometto, bomba. È così che ragionano, perché è comandato alla radice, nel Corano è comandato. Vai a Corriere della Sera, Angela.
Perché la Francia è sull'orlo del fallimento? Il debito, la crisi politica, lo spread, cosa sta succedendo?
Corriere della Sera, quindi la crisi politica che i francesi hanno capito che i loro capi politici sono un branco di mercenari. A loro interessa solo la cadrega, il cadreghino, il cadregone, la poltrona, il potere. Quindi un'Europa che fa acqua da tutte le parti. E questo spiega perché i bruxelliani non possono fare a meno di vincere la guerra in Ucraina, guerra che con il loro e dall'America sostegno al colpo di Stato dei neonazisti di Kiev nel 2014, eseguita da 8 anni di bombardamenti al Donbass russo, loro hanno provocato, sono loro che hanno provocato Putin a invadere, hanno bombardato i russi per 8 anni. Cioè se l'Italia bombardasse gli austriaci dell'Alto Adige per 8 anni, ma la mia impressione è che l'Austria farebbe qualcosa anche di militare. Non solo mandare armi ai bolzanesi, ma anche magari, capito?
Intervenire.
Continuare la Caporetto. Mm-hmm. Quello che gli austriaci e i tedeschi fecero a Caporetto, dicevo, andiamo a resuscitare Radetzky e andiamo avanti. Invece, saggiamente, i politici con poco di sale rimasto nella zucca hanno detto no, facciamo un compromesso. L'Austria, no, l'Alto Adige non paga le tasse all'Italia, se li tengono loro. Infatti, l'Alto Adige è uno dei posti più fiorenti, più ricchi d'Italia. Beh, basta che non mandano i soldi a Roma, dove i topi politici mangiano tutto. anche la mano che tu gli dai le tasse, ti mangiano anche la mano. E come, va bene, non divaghiamo. Quindi per Bruxelles la guerra in Ucraina è il toccasana che risolverebbe tutto. Per questo che Trump vuole uscire, loro no. Dice, quello è l'ultimo salvagente. E se vinciamo, diamo tutte le colpe alla Russia e si risolve tutto. E la Russia pagherà anche le spese della ricostruzione. Cioè, una volta che vincono, addosserebbero tutte le colpe sul capro espiatorio, cioè il paria Putin e la Russia. Cioè le colpe di Bruxelles e di tutti i loro madornali errori, tutti sulla Russia. Guai ai vinti! I barbari, il barbaro disse mettendo la spada sulla bilancia. Come sempre il vincitore piglia tutto, compreso anche, comprese tutte le ragioni, lasciando ai russi non solo le loro colpe dei russi, ma anche le colpe dell'America, di Bruxelles, di Soros, tutto colpa della Russia, già cominciato adesso, piove colpa della Russia, non piove, sempre colpa della Russia. E poi c'è il conto finanziario per la ricostruzione dell'Ucraina. I danni di guerra da pagare, e qui vince la guerra, perché sennò qua l'Ucraina deve essere distrutta e l'Europa andrà in bancarotta se deve pagare per ricostruirla. L'America si è già preso le miniere e tutto, e rimane poco in Ucraina da... L'America si sta lavando le mani attraverso Trump. Se tornasse un Biden numero due, allora si ricomincia. Per questo che la Russia sta attaccando a doppia velocità, prima che fanno la votazione, cacciano via Trump e resuscitano un Biden che sta male, tra l'altro molto mal andato come salute, l'hanno appena operato di cancro, è conciato male, poveraccio. E così la Russia, in base al virgolette piano di pace di Zelensky, perché lui vuole pace, 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 sì sì, ma a quali termini? E sempre c'è, la Russia si arrende, abbiamo la pace. Putin gli ha detto tu ti attacchi al Trump. E allora la Russia dovrebbe accollarsi tutte le spese, tra l'altro, per ricostruire l'Ucraina, invece che l'Unione Europea, va bene, che provocando la Russia ha iniziato tutto. È giusto che l'Europa ricostruisca. No, vogliono che la ricostruisca la Russia. Questo qui è sognare a occhi aperti. La Russia mai e poi mai. Prima farà una guerra atomica, prima di perdere in Ucraina. Perché la Russia sa che se perde in Ucraina... A Cremlino possono chiudere bottega, è finita la danza. Se Bruxelles perdono la guerra, tutti quei pavoni politici di Bruxelles perderebbero non solo la poltrona, non solo il potere e i soldi annessi, ma finirebbero anche alla gogna per i mali, per i crimini che non potrebbero più nascondere alle loro opinioni pubbliche che li sbranano. Per questo che Bruxelles in nessun modo può permettersi di perdere la guerra in Ucraina e neanche può permettersi di abbassare la propaganda. Per questo che stanno preparando le masse alla inevitabile grande guerra che viene. Tutti stanno correndo ad armarsi. Merz, il leader tedesco, ha annunciato che la Germania da sola, senza soldi europei che non arriveranno mai, la Germania da sola investirà quanto? 1.000 miliardi di euro sugli armamenti. E ha annunciato, dice, la Germania sarà la più grande potenza europea. E certo possono farlo. 80 milioni di abitanti alla tedesca. Sai, i tedeschi sono il popolo più disciplinato d'Europa. Cosa c'è di male con disciplina? Niente, solamente loro sono disciplinati anche per la guerra. L'abbiamo visto nella seconda guerra. Putin dice la guerra è nata dal colpo di Stato provocato dall'Occidente. Queste sono le parole del presidente russo. Dove, Angela? Al vertice?
Al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Tianjin in Cina. E il giornale ADN Kronos.
Va bene, leggi un po' di ADN Kronos, cosa dice?
La crisi in Ucraina è scoppiata a causa del colpo di Stato istigato dall'Occidente a Kiev nel 2014. Così il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Tianjin in Cina, dice: questa crisi non è nata come conseguenza dell'attacco della Russia all'Ucraina, ha affermato Putin, ma come conseguenza del colpo di Stato in Ucraina, sostenuto e provocato dall'Occidente, e poi dai tentativi di usare le forze armate per reprimere la resistenza di quelle regioni dell'Ucraina e di quelle persone in Ucraina che non hanno accettato questo colpo di Stato, non lo hanno sostenuto. I continui tentativi dell'Occidente di coinvolgere Kiev nella NATO sono un'altra delle principali cause del conflitto ucraino, ha affermato il presidente russo, richiamando l'attenzione sul fatto che, a seguito del colpo di Stato del 2014, la leadership politica del paese, che non sosteneva l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, è stata rimossa. Secondo il presidente, le cause profonde della crisi devono essere eliminate affinché la soluzione ucraina sia sostenibile e duratura.
Ok, e questa qui è la verità. Sono pochissimi giornali che dicono questo, pochi, però c'è il Fatto Quotidiano, ogni tanto qualche articolo buono, che sostiene la stessa cosa. Cioè la storia è chiara. Putin è stato provocato, c'è niente da fare. Poi si è scoperto che colpo di Stato a Kiev nel 14 c'era gente pagata dall'America per far cadere il governo che era filo pacifista. E il governo, come anche tutto il popolo, la maggioranza del popolo ucraino, non voleva entrare nella NATO, capiva che la Russia avrebbe reagito. E entrare nella NATO non è come entrare nell'Unione Europea, che è una cosa, diciamo, ufficialmente pacifica. Ma entrare nella NATO vuol dire che arrivano i missili atomici americani sulla frontiera, più di 2000 chilometri di frontiera tra Ucraina e Russia. Putin ha detto la leadership politica del paese, come che dice, il presidente russo ha affermato l'attenzione sul fatto che a seguito del colpo di Stato del 14 la leadership politica del paese, che non sosteneva l'ingresso dell'Ucraina nella NATO, è stata rimossa. Hanno chiuso giornali, hanno chiuso circa 11 partiti politici che non lustravano le scarpe a Zelensky. Mm-hmm. Va bene? E Putin dice le cause profonde della crisi devono essere eliminate. Questo mi sembra logico. Tornare al 2014, prima del colpo di Stato. Mm. E il diavolo ha fatto un colpo di Stato e dice oh, qui facciamo una guerra. E infatti la guerra, più che è finita, sembra che sta solo cominciando. Che adesso tutta l'Europa ha la scusa di armarsi. Poco sanno questi ciechi politici, poco sanno, che la Bibbia dice, profezie dicono, che queste armi saranno usate contro l'Occidente. Abbiamo studiato nel nostro corso biblico. Va bene, Angelina?
Sì, amen. Grazie, Gesù.
Allora, c'è un giornale qui da Rai News che dice... La Germania, cos'è che dice?
L'ascesa della Germania a prima potenza militare europea. E poi anche il giornale Marx 21 dice la Germania sta rinascendo come potenza. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi, la Germania è stata un gigante economico, ma un nano politico e soprattutto militare. Adesso sta rinascendo come potenza militare.
Vedi, 1.000 miliardi di euro destinato alla spesa militare, lo dice Rai News, quindi quello che dicevamo, 1.000 miliardi di euro, tutti i soldi tedeschi, non aspettano neanche Bruxelles, perché loro infatti non vogliono i soldi di Bruxelles, vogliono diventare la prima potenza al di sopra, infatti nelle profezie la Germania si chiama Gomer con tutte le sue schiere, cioè le altre 9 nazioni che la seguiranno. Dove lo dice? Ezechiele, profezia di Ezechiele, capitolo 38, dall'1 fino all'8, parla di Gomer, che è la Germania. E qui vediamo l'inizio di Gomer. Questo che sta avvenendo adesso sono cose molto, molto epocali, profetici. La Germania sta rinascendo come potenza. Dice la Germania è un gigante economico, però un nano politico militare. E per questo che l'Europa è stata tranquilla fino adesso. Adesso che si sveglia di nuovo la Germania, perché la Germania ha sempre avuto manie e mire di superpotenza, a cominciare con Bismarck, a cominciare con la Prussia dove c'è Berlino, dove è nata la Germania. Nel 1800 la Germania è nata lì, in Prussia. Guarda, c'è il giornale Avvenire.
Germania.
Mi leggi.
Putin fa sempre più paura e Berlino vara la leva a chiamata.
Quindi sta arrivando la leva militare. Guardate bene i vostri figli, li vogliono mandare in trincea. Stile Zelensky.
Dice l'Avvenire. La legge va a Bundestag.
Al Parlamento.
Merz è entusiasta. Il nostro diventerà l'esercito più forte dell'Europa. Inizialmente non vi sarà l'obbligo del servizio. Inizialmente.
Capito? Inizialmente cominciano con lo zuccherino. Non c'è l'obbligo. Poi ti tolgono il passaporto. Poi non puoi più uscire. Poi sei obbligato ad andare a fare il militare. Allora, hai letto che... Sì, questo l'hai letto. Insomma, i politicanti, pur di salvare le loro poltrone, sarebbero pronti alla Terza Guerra Mondiale. Perché? Perché Hitler non voleva perdere il potere e ha fatto la Seconda Guerra Mondiale. Ha cercato di prendere finché ha potuto, poi ha tirato la corda, si è rotta ed è stata la Seconda Guerra Mondiale. Adesso ricominciano. Germania non è neanche un ricominciare soave. 1.000 miliardi di euro. Ma stiamo scherzando? E questi soldi da dove vengono? Vengono dalla medicina, dalle pensioni, dai bambini, dalle madri, dalle ragazze madri, vengono dall'assistenza pubblica. Guarda, qui c'è una foto di Merz. L'ha messo sulla radio?
Sì.
Guarda che faccia hitleriana che c'ha.
Sì.
Dice, ah, finalmente la Germania diventerà l'esercito più forte d'Europa. E allora cosa farai dopo? Cosa farai? Cosa farai? Guerra destra e sinistra? Potrei arrivare a competere con la Russia? 6.000 bombe atomiche? Non ce n'è neanche una? Bombe atomiche, per chi non lo sapesse, sono molto costose. Costano un sacco di soldi. Perché la sicurezza non è mai troppa. Costano care. Così care che la Francia e l'Inghilterra, che tanto ne vogliono di più, non riescono a superare 200-250 cada una. Invece la Russia, che sotto Stalin ha investito tutti i soldi in bombe atomiche, ce ne ha 6.000. Per quale motivo l'America non ha ancora invaso la Russia? E adesso sta cercando di frammentarla. Nei piani della CIA la Russia dovrebbe diventare una confusione di stati, uno contro l'altro, come in Iraq adesso sono uno contro l'altro, come in Siria uno contro l'altro. Questo è il piano della CIA, dell'America, portare la confusione in Russia, capito? Così che l'America interviene a portare la pace. Questi qui, il trucco dell'America è mettere tutti contro tutti, poi loro arrivano nel nome della democrazia. Ed ecco che fanno la guerra in Afghanistan, in Iraq, in Vietnam, per esportare democrazia che loro non hanno mai avuto. Perché? Perché ha detto, fra noi la democrazia è una presa in giro. La democrazia non esiste. Esistita in Grecia per 100 anni. Dopo 100 anni hanno detto, non funziona. Perché? Perché i ricconi controllano 4 mercenari, li fanno votare come pupazzi. E sai, ci vogliono abbastanza anni perché la Germania capisca che Hitler è negativo. Ci vogliono anni perché la Russia capisca che Stalin era un dittatore da eliminare. Ci sono voluti 100 anni in Grecia perché i greci capissero che la democrazia era presa in giro. Dove è la democrazia in Italia? Ma vanno a chiedere ai pensionati, vanno a chiedere a quelli che devono fare una fila di 6 mesi per andare all'ospedale a ricevere un'operazione. Lei non sta morendo, lei torni fra 6 mesi, non è che sta morendo. E quel poveraccio per 6 mesi deve trasportarsi la sua perché questi sono i soldi che abbiamo, e così dice Soros, così dice Bill Gates, sono loro che comandano. Ti pare che comanda la Meloni? Smettete di criticare i presidenti italiani, non hanno nessun potere. È come Milei in Argentina, aveva un sacco di idee, cambiare la moneta, eccetera. Non è che ha potuto fare molto, ha portato molti miglioramenti, però ha licenziato mezzo mondo, ha licenziato gli statali, eserciti di statali li ha licenziati, e vabbè, ha migliorato tutto e che non paga più gli stipendi, però quella gente è sulla strada. Guarda, c'è un altro giornale, Il Fatto Quotidiano, che dice che...
Allora, questo in Francia.
Allora abbiamo detto che con la leva obbligatoria stanno preparando le masse della popolazione per le trincee, l'ho detto?
Come? In Germania, sì.
L'ho detto. Stanno cercando di prepararsi alla guerra stile modello Zelensky, no? Mm-hmm. E qui c'è un articolo che adesso leggiamo sul Fatto Quotidiano, va bene, che... Adesso i politici stanno preparando psicologicamente le nazioni, la sì. Francia sta preparando la popolazione per i morti che verranno, i feriti.
E sono gli ospedali?
Un messaggio
non per, solo psicologicamente.
Un messaggio ufficiale per gli ospedali francesi, ascoltate.
Attrezzatevi per poter curare fino a 250 soldati feriti al giorno. La circolare del Ministero della Salute francese mobilita gli ospedali per il rischio guerra.
Quindi 2.500 feriti 10 giorni, stanno preparando gli ospedali per 7.500 feriti al mese.
Oh.
Questo branco di diavoli, cos'è che stanno preparando? Cos'è che stanno preparando questi diavoli? Questi diavoli incarnati con le corna ben camuffate sotto i sorrisini e le strette di mano davanti alle TV. Allora, questo è Fatto Quotidiano. C'è una circolare che dice preparare gli ospedali a ricevere 250 feriti al giorno. I morti non ne parliamo.
Oh.
Quello lì non c'è problema, no? Basta andare a mettere una falegnameria in azione a fare le casse da morto, il problema è risolto. Il problema sono i feriti. Infatti in tutte le guerre è una cosa nota che si preferisce ferire il nemico che non ucciderlo, perché un ferito diciamo ci vuole un sacco di gente a prendersi cura del ferito, c'è l'ospedale, c'è questo, quell'altro, il morto invece. Ecco, c'è il mattino, il giornale Il Mattino.
Francia, gli ospedali si preparano a uno scenario di guerra.
Ecco, quindi tanti giornali che lo ripetono.
Rai
qua.
News dice, ospedali francesi pronti ad accogliere fino a 15.000 soldati feriti in caso di guerra.
Sky TG.
Francia, gli ospedali si preparano a uno scenario di guerra.
Quindi... tutti i giornali ne parlano.
Wow.
Però nessuno si lamenta. I politici rimangono lì. In Grecia ai politici democratici li hanno licenziati tutti. Non funziona. Infatti tu vedi le nazioni più solide, più sicure al mondo, sono dove c'è un re. Arabia Saudita e tanti altri. Vuol dire che automaticamente il re è una persona? No, non vuol dire questo. Vuol dire che il re non è così facile corromperlo. Questo branco di che sono a Bruxelles, gli butti una manciata di 30 denari e tutti a leccare i piedi delle multinazionali. Gli buttano una manciata di 30 denari d'argento e tutti giù da lì in ginocchio a leccarti le mani. Questi sono i politici di oggi. Frate Giuseppe, ma non puoi parlare di cose come fanno le chiese normali? Dacci qualcosa di incoraggiante. Ma non c'è molto! Quelle chiese che ti danno zuccherini ti rovinano i denti, ti procurano le carie spirituali, ti danno la diabete, chissà che altro, con tutto il loro zucchero. Ma non vedi nelle chiese stragrande maggioranza sono tutti malati cronici, la maggioranza. Non sanno neanche come si fa a parlare di Gesù in un bar. Io mi mettevo a litigare in certi bar, andavo a bere un caffè, una volta vi ho raccontato la storia e c'erano due che bestemmiavano, ma mica uno, due, tre, proprio ogni 30 secondi una bestemmia. E mi sono messo a gridare. Ho chiamato la padrona che mi ha fatto il caffè, mi sono messo a gridare e gli ho detto: signora, che buono questo caffè! E lei mi guardava impazzito questo qui, perché a alta voce mi devono... Devo gridare più di quelli due là che gridavano lì vicino, cioè, a 4 metri da me, anche loro a bere qualcosa. Signore, sto caffè è così buono e voglio ringraziare Gesù per questo. Che bello che Gesù ci dà anche da bere un caffè, una bibita. Non è buono, Signore? Non dobbiamo ringraziare Gesù Cristo, Signora? Non è un Dio di esserlo. La Signora lì davanti a me con gli occhi guardava i due. Che fanno, lo meneranno, lo picchieranno questo religioso. Signora, la voglio benedire anche a lei, Signora. Grazie, Signora, per avermi fatto caffè. Non costa neanche molto. Grazie, Signora. Che bel posto qui. Possiamo lodare, mi sono girato, lodare il Signore in questo posto. Gloria, gloria a Dio. Alla mia destra, erano alla mia destra, silenzio di tomba. Era come schiaffone in faccia, no? Ho finito il caffè, appoggiato la tazzina, ho pagato una monetina di extra. Grazie, Signore, Dio la benedica di nuovo. Non li ho neanche guardati, non cercavo la lite. Erano due anche grossi. Sono uscito, salito in macchina, eravamo in campagna, eravamo lì. Nelle Marche eravamo a evangelizzare lì. E sono andato a fare il mio lavoro, evangelizzazione. La signora è diventata così tesa che se la toccavi risuonava come una chitarra. Sono uscito e alle mie spalle silenzio di tomba. Questo è il problema oggi. Quindi vedi, c'è anche il vantaggio di essere mezzo pazzi come me. C'è anche il vantaggio.
Sì. Amen.
E sono convinto che Gesù è orgoglioso quando ci comportiamo così.
Amen.
Allora, fratelli che andate in chiesa a scaldare panche, ma portatevi anche la borsa d'acqua calda, portatevi la coperta elettrica, perché scaldate quelle panche ancora più veloci. Ma quando uscite da questi mausolei, non vi vergognate di parlare di Gesù. Guai un credente che non ha volantini in tasca. Un credente che non ha volantini in tasca del Vangelo, se non vi piacciono i miei che li diamo gratis, fateveli voi, sta dicendo: mi vergogno di Gesù, non mi interessa del Vangelo, non me ne frega niente della gente che va all'inferno. Dio mi ama e io sono felice. Applausi, click, computer. Clap, 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 click, stop. Dove eravamo, Angela? Prima che mi dai sguardo dei tuoi.
No, grazie. Non lo so.
Eravamo in Francia?
Sì.
Torniamo in Francia. Insomma, stavo dicendo che finché i bruxelliani rimangono a potere, possono sperare di continuare i bruxelliani con il loro controllo dei media, con il loro gioco delle tre carte, i bruxelliani, dove il falso appare vero per chi non ha occhi dello spirito per discernere. Io quando ero nel mondo, io guardavo quelli che facevano tre carte. Non ho mai perso una lira perché non ho mai avuto molte lire da perdere. Per questo i bruxelliani, sto parlando di loro, sono terrorizzati alla sola idea che Trump non li sopporti più, finanziariamente dico.
Sì, sì.
Ma credo che non li sopporti neanche spiritualmente. E sono lì a pregare a qualche idolo, magari l'idolo dei soldi, che torni un altro Biden.
Oh.
Magari in mezzo derelitico, derelitic, come in italiano, derelitic. insomma, il concerto male, va bene, perché sono terrorizzati dell'idea che se Trump non li sostiene più sarebbe la sconfitta certa, che campa a cavallo finché la Germania investe 1.000 miliardi sulle armi, e ci vorranno, che ne so, 10-20 anni per arrivare a un certo livello. Non arriverà mai a 6.000 bombe atomiche, quindi nessuna speranza di vincere, ma nella loro stoltezza cronica acuta loro si armano. E allora comunque contro la Russia sarebbe sconfitta certa se l'America non li sostiene. Va bene. E allora chissà quanti di questi si mordono le mani. Perché, Angela? Perché Trump è stato colpito solamente all'orecchio.
Ah,
è andata
pensato.
Male. Uh-huh. Guardi, chiudiamo con una scrittura, per favore, Proverbi 21, 29 a 31. Angela.
L'empio fa la faccia tosta.
Molto tosta.
Ma l'uomo retto rende ferma la sua condotta.
Amen.
Non c'è saggezza, non intelligenza, non consiglio che valga contro il Signore. Il cavallo è pronto per il giorno della battaglia,
ma
la vittoria appartiene al Signore. Proverbi 21, versi 29 a 31.
Ma questa è gente che la Bibbia non la legge. E sospetto che non seguono neanche Radio Blast. Va bene.
Ma meglio che non seguono, Giuseppe, altrimenti saremmo già chiusi.
Sì.
Lasciali stare.
Alza protezione che certe capre non ci seguono, ragazzi.
Sì.
So che sopra che ci sono delle capre che ci seguono solo per cercare di criticarci. Criticate, criticate. Criticate fino al giorno del giudizio. Allora, che fa? Cambiamo discorso, che mi pare che...
Sì. Ti leggo una...
C'è Stefania, mi pare che...
Sì, ti leggo il messaggio di Stefania.
Sai, quella sorella che ha scritto lei sulla chiesa congelata, cos'è che ha scritto? Ti ricordi tempo fa?
Sì. Ha fatto un potente sogno sulla chiesa congelata.
Sì, sì.
Però adesso ha fatto un altro, altrettanto potente, con
questa
un messaggio...
Questa è una sorella da sogno. Gloria a Dio.
Ecco, ci racconta. Buongiorno, cari fratelli.
Allora, Stefania... Secondo sogno.
Buongiorno cari fratelli e sorelle, pace a voi tutti nel nome di Gesù. Ho fatto questo sogno molto brutto. Mi sono svegliata che mi cedevano le gambe. Io purtroppo di politica ne capisco poco, non la seguo, mi infastidisce molto e non mi è mai entrata dentro. Ma una cosa ho capito dalla storia, che essa si ripete, e che le guerre sono scontri di potere per prevalere e non di certo per fare la pace.
Comunque non ne abbiate male, sorelle, so che voi siete troppo dolci, troppo poetiche, troppo soavi per seguire l'immondizia delle notizie, ma qualcuno deve farlo, qualcuno deve fare il lavoro sporco, va bene? Io sono uno di quelli, sai, per lavare i piatti devi mettere le mani, devi sporcarti le mani, c'è di tutto, spaghetti, verdure, salse, pomodori... E poi però ti puoi sciacquare e i piatti vengono puliti. E la politica non è così perché è molto peggio. Devi mettere le mani nel veleno proprio. E qualcuno deve farlo. E allora abbiate pazienza.
Nel sogno ho visto il leader politico dell'Italia accanto a un uomo che lo spalleggiava e consigliava strategie per prendere i ribelli, tra virgolette. Il volere di lui era quello di sentire le persone bestemmiare Dio. Ho visto persone che seguivano l'ideologia e che cercavano di obbligare tutti a seguirla, minacciando gravi conseguenze e sminuendo quella parte di pochi che si staccavano da questa ideologia, facendogli sentire stupidi, inutili e come se fossero la peggiore feccia dell'umanità. Dopo questa oppressione molto forte, ecco l'inizio della fuga da una parte e della persecuzione da parte dell'altra parte. Un'amica nel sogno mi diceva: «Bestemmia Dio, perché non lo bestemmi? Se non lo fai sarà peggio per te». E questa amica diceva questo con un misto di rabbia e un misto di voglia di spaventare, affinché per paura le persone cedessero.
Sono tempi che vengono, fratelli, prepariamoci.
Ed un tratto dopo lo schieramento delle due parti, un'ira forte da parte di lui per coloro che non cedevano, è una dittatura forte.
Quindi l'anticristo.
Lui era agitato e tanto arrabbiato perché non riusciva a sottomettere tutti. Questo lo muoveva, questa rabbia. E al suo fianco il leader politico dell'Italia che puntava il dito contro questa situazione e diceva: se facciamo così, cederanno. Questo aveva gli occhi duri, decisi, pronti a fare del male, sottomessi a lui e infatuati per quella missione. Mentre lui era agitato, arrabbiato, frustrato, perché voleva questo e lo voleva subito, ma faticava. Prima di queste immagini ho visto il marchio, un chip. Sarà messo anche con la forza. Ho visto che fuggivo con una specie di superpoteri e poi tornavo in quel posto ad avvisare mio marito, dicendogli: non c'è più tempo, ora devi capire che è il momento di andare via, perché arriveranno a metterti il marchio con l'inganno, faranno finta di esserti amici e te lo metteranno con la forza.
Questa è la regola della politica, cioè Mussolini, Hitler, Stalin erano sempre amici del popolo. È così che il diavolo lavora. Quando guardate questa gente in TV, tenete presente questo. Come ha fatto Hitler? Com'è che faceva Mussolini? Com'è che fa qualunque imbroglione quando vuole iniziare una guerra? Come adesso questo Merz tedesco. Dice: oh, dobbiamo aiutare la Germania. 1.000 miliardi di euro per aiutare la Germania. Certo, toglieremo i soldi alle pensioni, ai bambini, agli ospedali, ma la Germania, dobbiamo amare la Germania. Per questo che noi abbiamo preso le ali dell'aquila e siamo volati in un altro continente. L'Europa è spacciata. Lasciatela a quelle religioni false che predicano di dormire in chiesa, che se la tengano. Voi profeti, voi i veri apostoli, voi figli di Dio, sveglia, andate dove Dio vi guida, dove potrete fare qualcosa per Gesù. Amen.
Ho quindi avvertito mio marito e scappo lasciandolo indietro, ma aspettandolo lì vicino, dandogli il tempo di fare questa scelta, sperando che arrivasse. E lo vedo arrivare, e saltiamo via insieme, saltando sopra pali della luce, facendo salti lunghi in aria tra un palo e l'altro, proprio come se avessimo dei superpoteri. Come se avessimo delle ali, ma non erano ali fisiche, eravamo solo noi, il nostro corpo.
E come la Bibbia dice, la donna fugge nel deserto con le ali dell'aquila.
Sì.
Quindi a volte sarà quando dovremo rifugiarci in certi posti. All'inizio prendi un aereo, ma dopo è passare una frontiera. Testimonianza di cristiani devono passare le frontiere, abbiamo letto i libri su queste cose, un libro. E che è arrivata alla frontiera, il Signore ha accecato gli occhi di quelli accecati, dico spiritualmente li ha accecati, e passarono la frontiera, però nessuno li ha visti, li ha resi invisibili. Quindi di Dio può schioccare le dita e ma adesso perché non li vedo questi miracoli? Perché adesso non hai bisogno di questi miracoli.
Questo è il sogno. Quel pomeriggio, quando mi sono addormentata un'oretta, mi sono svegliata come se fossi stata travolta e mi mancavano le forze. Le immagini che ho visto sono state brutte, ma una cosa mi ha dato sostegno pensandoci su, che la luce viene. Con gli occhi ben aperti la via è creata e si può imboccare. Dio non abbandona. Questo credo sia un sogno profetico come l'altro che ho fatto, di cui vi ho parlato. Che Dio vi benedica, fratelli e sorelle, nel nome di Gesù, immensamente. Okay. Un abbraccio a tutti voi.
Okay. Lei dice la luce vince, Angela. La luce viene di sicuro, ma
vince.
Quello che lei ha scritto è la luce vince.
Giusto, giusto.
Alleluia, è finito?
Sì, amen.
Allora lei dice, ottimo, ottimo sogno, brava sorella, grazie per condividerlo. Dice che il marchio sarà messo anche con la forza, ma lo faranno anche quello. Però io ho già parlato di questo, che è lo stesso quando una donna viene stuprata e violentata contro la sua volontà, dico. Cioè se ti mettono il marchio contro la volontà non devi preoccuparti, è lo stesso come quando muori in battaglia e vieni ucciso, è lo stesso. Una donna che viene violentata, che nell'Islam di solito danno la colpa alla donna, e ti sei fatta violentare perché si vedevano le unghie dei piedi o qualcosa del genere. Ma in realtà quando una donna viene violentata non è colpa della donna. Quindi non è colpa vostra se vi obbligano a prendere il marchio, tranquilli fratelli. Poi è interessante, dice, saltavo sopra i pali della luce facendo salti lunghi in aria tra un palo e l'altro, proprio come se avessimo dei superpoteri, come se avessimo delle ali, ma non erano ali fisiche. Insomma, cara Stefania, vedi, nel tempo della fine nel quale stiamo entrando, il Signore farà opere potenti. Sull'esempio di Apocalisse 1, 5, 6, che parla dei poteri, di cambiare, di mandare catastrofi. Nel tempo della fine Dio farà cose. Cioè, il diavolo e la sua zizzania sono saldamente sotto i suoi piedi, ma anche i nostri. Allora non guardiamo giù, ma guardiamo su. Ha messo questo angelo che protegge Daniele da leoni sulla radio?
Sì.
C'è una scrittura che riguarda il periodo della tribolazione. Angelina, ma lo leggi? Daniele 11:32, ma il popolo?
Ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele 11:32.
Ora, altre Bibbie in inglese traducono in modo diverso, perché evidentemente questa parola ha diverse sfumature, diversi significati, e traducono così: quelli che conoscono il loro Dio mostreranno fermezza e faranno opere potenti, come tu che saltavi sui pali della luce. E anche in Atti 8, Angela, c'è un esempio a 39:40.
Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio, tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot, e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Atti 8, 39 e 40.
Ecco, quindi qui vediamo Filippo che viene rapito.
Che sparisce.
Dice proprio la Bibbia, verso 39, dice lo spirito del Signore rapì Filippo. Ok, quindi...
E si ritrovò in qualche altra città.
Quindi allora è giusto, come dicono i falsi profeti, che prima la tribolazione c'è il rapimento. Qui c'è un rapimento.
Ma solo uno è stato rapito.
Poveracci questi qua. E anche Atti 12, Angelina, 7 a 10, cosa stiamo studiando? Studiando le opere potenti che il Signore fa al momento giusto.
Amen.
Quindi non dovete preoccuparvi, come farò, come non farò. Continua ad amare Gesù, continua a guardare Gesù, continua ad adorare il Signore, continua a confidare, continua al momento giusto, il Signore provvederà quello che bisogna. Atti 12, 7 a 10.
Ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò.
Cioè Pietro che dormiva. Ehi, svegliati, Peter!
Lo svegliò dicendo,
alzati,
presto! E le catene gli caddero dalle mani.
Capito? Non dovrai neanche toglierti le catene, cadranno da sole. 10.
Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città.
Capite? C'erano le guardie di qua, poi c'è la seconda guardia, allora tranquillamente...
Erano invisibili?
Ma non lo so, o erano invisibili o quelli là dormivano sodo. Uno o l'altro, il cielo non è limitato.
Giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro.
Capito? Non ti serve neanche il telecomando elettrico
niente.
Per alzare la... E ci pensa il Signore.
Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui.
Capito? L'angelo dice, non avete più bisogno di me.
Atti 12, da 7 a 10.
Ok, quindi io, secondo me il Signore... Credo che vuole incoraggiarci e dirci di non preoccuparci, perché quando ne avremo bisogno, Dio provvederà, Dio ci ungerà della potenza necessaria per il momento e per l'occasione. Alleluia.
Amen.
Luca 21, Angelina.
Sì.
Dovreste averlo lì, 14 e 15.
Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa.
Perché
io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Luca 21, da 14 a 15.
Più chiaro di così. Tutte
Amen.
Le vostre paure,
Amen.
I vostri timori, le vostre preoccupazioni, tutte, i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Il Signore che ha schioccato le dita e creato il pianeta, schioccato di nuovo, ha creato le stelle. Cosa sono le stelle? Soli. E adesso i signori diplomatici dicono che intorno alle stelle, che sono dei soli, di solito ci sono sistemi solari. Prima neanche se lo sognavano. E allora Elia, cosa faceva Elia, Angela? Sai, Elia che chiamava fuoco dal cielo. Andava in giro lanciando fuoco destra e sinistra?
No.
No. Ma al momento della necessità, il Signore mandò il suo potere, il fuoco. Perché non prima? Prima non aveva bisogno. Adesso tu non hai bisogno di chiamare fuoco dal cielo, se mai lo chiamerai. Che Dio non è limitato a fare sempre lo stesso miracolo. Al momento non abbiamo bisogno di tali poteri, tranne che per cose come le guarigioni, piccole cose, virgolette, come le guarigioni, che poi non sono tanto piccole quando si è ammalato. E allora, Genesi 22, Angelina, dobbiamo confidare che al monte dell'Eterno sarà provveduto. Ma come faremo quando Dio provvederà? Come potrà essere possibile? Dio provvede. Questo lasciala agli atei, lasciala ai falsi cristiani, alle false chiese. Noi dobbiamo avere la fede vera di Gesù.
Gesù ha detto: opere più grandi di me farete. Però anche noi dobbiamo fare la nostra parte, prepararci adesso ad avere la fede, ad abbandonare tutto, dare tutto il cuore e essere nel posto giusto. Cioè, ci sono anche la nostra parte da fare. Non solo che Dio farà tutto, ci darà poteri speciali, non preoccupiamoci. Dio fa tutto. Dobbiamo anche noi prepararci adesso.
Non preoccupiamoci, perché Gesù dice di non preoccuparsi. Però se la nostra, il nostro talento, il nostro dono, la nostra attività per il Signore è solamente scaldare una sedia, è bene che ti preoccupi.
Ecco.
Perché il problema non è la tribolazione,
no.
Ma è... Questa gente crede che inventando la falsa dottrina, il rapimento, prima tribolazione, ha scoperto l'uovo di Colombo. Il problema non è la tribolazione, Angela.
Ma è di arrivare a quel momento.
Secondo Corinzi 5, 10, Angelina.
Secondo Corinzi 5, 10. Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, 10.
Dov'è il Dio bonaccione, Babbo Natale che beve birra e tu gli dai una moneta e ti puoi fare il selfie? Dov'è? Quel Dio non esiste. Angela, cosa fai lì?
Sì, dimmi.
Apocalisse 20, 15.
20, 15.
Forse, ragazzi, che abbiamo
qualcuno...
poco tempo, è già ora di...
No, due ore sono passate. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, 15.
Cos'è che stavo dicendo, Angela?
Che non, Dio non è un Babbo Natale.
Il problema non è la tribolazione. È inutile che vi inventate cretinaggini. Io sarò rapito su una limousine prima della tribolazione. Arriva l'altra. Io invece in Ferrari sarò rapito. Mi porto la Ferrari in cielo, perché sospetto che in cielo non ci sono. Allora io mi porto la mia Alfa Romeo in cielo. Il problema non è la tribolazione, Angela. Qual è il problema? Dai, forza, Angela.
Di arrivare alla tribolazione.
Il problema l'hai appena letto tu. Secondo Corinzi 5,10, Apocalisse 20,15. Qual è il problema, Angela?
Quando saremo davanti al giudizio.
Il problema non è l'anticristo. Quello è sotto i nostri piedi, se siamo nello spirito. Il problema è Dio.
Il problema, il problema è Dio.
Il problema è Gesù.
Come
il problema sono i giudizi di Dio nella Bibbia, il lago di fuoco se non c'è scritto nel libro della vita.
Il problema siamo noi, non Dio.
No, sì, però sai, la cosa da preoccuparsi, in che modo mi presenterò davanti a Dio? Mi presenterò con una panca di chiesa incollata, super colla attaccata dietro, che non riesco, scusa, sai, non puoi entrare, diciamo, nella strada stretta, la porta stretta, la via stretta, con una panca incollata di dietro, non puoi entrare. Va bene? Togliti i pantaloni e rimani in costume da bagno e corri per la via dritta e stretta. Vai! Vola come il vento! Va bene? Cosa vuoi andare in giro che invece della croce hanno inventato la panca di chiesa? Invece del campo del mondo ad evangelizzare, vanno a evangelizzare in un edificio morto, dove c'è uno lì che incassa i soldi e gli altri che pagano e battono le mani. Lì, oltre a pagare, devi anche battergli le mani. E lo fanno tutti, scusa. Il problema è come ci presenteremo davanti a Dio. Confidiamo che al monte dell'Eterno Dio provvederà. Il problema non è il marchio della bestia, il problema è se è pronto per quello. Il problema non è l'anticristo, ma sono pronto a vincerlo. E confidiamo, Angelo, vai a Genesi 22, va. Sì. Confidiamo che al monte dell'Eterno Dio provvederà. Confidiamo che al momento del marchio della bestia, al momento della tribolazione, Dio provvederà. Come per questa sorella che ha tribolato per un marito che si salvi chi può, ma lei ha continuato a pregare, a pregare, a pregare, a pregare. Alla fine il marito ha detto, cosa ha detto il marito? Mi arrendo.
Sì. Sì.
Non ce la faccio più con una moglie così che continua a pregare. Io mi arrabbio e lei è dolce. Adesso lei mi scriverà, non ero molto dolce. Va bene, hai resistito.
Sì, amen.
Io dico questo, questo, questo e questo e lei mi sorride. Lei mi scrive, veramente non sorridevo molto.
Ma ci ha provato?
E ha vinto. Genesi 22, 7 a 14. Angeluzza.
Isacco parlò ad Abramo, suo padre.
E gli disse.
E disse, padre mio. Abramo rispose,
eccomi.
Eccomi, figlio mio.
E Isacco.
Ecco il fuoco e la legna. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E Abramo rispose, figlio mio, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto. E proseguirono tutti e due insieme. Verso 13. Abramo alzò gli occhi, guardò, ed ecco dietro a sé un montone, impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. Abramo chiamò quel luogo Yahweh Ireh. Per questo si dice oggi, al monte del Signore sarà provveduto. Genesi 22, da 7 a 14.
Alleluia. E questo credo che conferma le cose che stiamo parlando, no?
Sì.
Non ti preoccupare, vedi questa dolce moglie? Quando il Signore vede che Giobbe ha fatto la sua parte, il cristiano ha fatto la loro parte, Gesù ha fatto la sua parte in croce, Dio interviene e dice, ok, alte diavolo, sufficiente, puoi tornare nella tua tana infernale. Angelina, mi fermo.
Però
qui.
Notiamo una cosa, che Abramo è stato ubbidiente in un atto di sacrificio molto radicale, e dopo che ha passato il test di ubbidienza, Dio ha provveduto per lui. Quindi anche noi dobbiamo assicurarci che siamo in ubbidienza. E allora Dio provvederà e vedremo opere potenti.
Amen.
Amen.
Angi, è affondato uno yacht?
Sì.
Sto cambiando il discorso.
Il giornale Il Messaggero. Yacht affonda dopo il varo. Il proprietario si lancia in mare per salvarsi. Dolce vento, valeva $1 milione.
Dolce vento.
Dolce vento, è affondato. Valeva $1 milione.
Ok, spiccioli.
Spiccioli.
I ricchi senza Dio di questo mondo vivono con una spada di Damocle appesa a un filo sul capo. Vai Salmo 49, nel nome di Gesù Cristo.
Sì.
7 a 20.
Nessun uomo può riscattare il fratello, né pagare a Dio il prezzo del suo riscatto. Il riscatto dell'anima sua è troppo alto e il denaro sarà sempre insufficiente, perché essa viva in eterno e eviti di vedere la tomba. Infatti la vedrà. I sapienti muoiono, lo stolto e l'ignorante periscono tutti e lasciano ad altri le loro ricchezze. Pensano che le loro case dureranno per sempre e che le loro abitazioni siano eterne. Perciò danno i loro nomi alle terre, ma anche tenuto in grande onore, l'uomo non dura. Egli è simile alle bestie che periscono.
Senza offesa.
Questo loro modo di comportarsi è follia. Eppure i loro successori approvano i loro discorsi.
Da quelli che vanno in giro in internet, multinazionali, che bello essere ricco.
Sono cacciati come pecore nel soggiorno dei morti. La morte è il loro pastore.
Ah, ce l'hanno un pastore, la morte.
E al mattino gli uomini retti li calpestano. La loro gloria deve consumarsi nel soggiorno dei morti e non avrà altra dimora.
Ma Dio?
Ma Dio riscatterà l'anima mia dal potere del soggiorno dei morti, perché mi prenderà con sé.
Alleluia, non temere.
Non temere se uno s'arricchisce, se aumenta la gloria della sua casa, perché quando morrà non porterà nulla con sé. La sua gloria non scenderà con lui.
Capito? I soldi delle multinazionali rimangono qui.
Benché tu, mentre vivi, ti ritenga felice e la gente ti ammiri per i tuoi successi, tu te ne andrai con la generazione dei tuoi padri, che non vedranno mai più la luce. L'uomo che vive tra gli onori e non ha intelligenza è simile alle bestie che periscono.
Gloria
Salmi
Dio.
49, da 7 a 20.
Gloria a Dio. Damocle praticamente era un potente che un giorno si è presentato con uno spadone. Erano tutti a tavola insieme, a lui si è fatto mettere una spadone appeso sul capo, era legato a un crine di cavallo.
Horsehair.
Sì. Crine di cavallo, e quella spada dice essere potente è come avere una spada così sul capo.
Sì.
È così per i potenti del mondo, che sono come bestie che periscono. Ma il diavolo gli dà la droga, dei soldi e... Alleluia.
Ancora un messaggio, possiamo
andiamo in Afghanistan.
Commentare anche questo, che mi sembra interessante. Sì.
Andiamo lì.
Corriere della Sera. Terremoto in Afghanistan. La denuncia delle donne. Lasciate indietro nei soccorsi. Siamo invisibili.
Caspita, sono le donne islamiche in Afghanistan. Si vengono lasciate indietro nei soccorsi. Vatican News.
Afghanistan, il racconto dei testimoni, sopravvissuti isolati e donne senza cure.
Donne senza cure, ANSA.
Sisma Afghanistan, bilancio sale a 2200 morti.
Incredibile, magnitudine 6. E dice in alcuni villaggi, dice il giornale, dice le donne afghane ferite sono state escluse dalle cure per evitare il contatto fisico, lo dice il Corano. Possibile che c'è una religione che possa produrre queste cose? Tra le altre cose che il cristianesimo ha insegnato al mondo, anche se il mondo l'ha abbandonato il cristianesimo, però qualche insegnamento, un po' di sale è rimasto. C'è anche la regola che nelle emergenze la precedenza semmai va alle donne e ai bambini. Quante religioni abbassano le donne in questo modo, che non le soccorrono neanche perché sono donne? Persino nel mondo ateo questo viene condannato, vergognoso. Possiamo litigare su religionismi e ciascuno sarà convinto di avere sempre ragione, ma rimane il fatto: quali sono i frutti che una religione produce? In questo caso Maometto, evidentemente, siccome era analfabeta, quando ha copiato la Bibbia non ha potuto fare un gran lavoro di imitazione, perché ha evidentemente tralasciato delle cose che lui non capiva, non leggeva, non sapeva leggere, che secondo lui è poca importanza. Per esempio Galati, Angelina, 3:28.
Non c'è qui né giudeo né greco, non ce n'è schiavo né libero,
non c'è né maschio né femmina,
perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Peccato che Maometto non l'ha copiato questo. Ancora Filippesi 2:4.
Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Insomma, è come dire che ogni maschio o maschilista superiore cerchi ciascuno di questi non solo il proprio interesse. Allora, ma cerchi anche quello delle donne, delle bambine, ma lo dobbiamo dire queste cose? È possibile che le dobbiamo dire? Le cose... In Cristo Gesù queste cose non sono per niente inferiori ai maschi, cioè queste cose che parliamo, le donne. E qual è quel pazzo che dice che le donne sono inferiori? hanno fatto persino una religione su questo, e non è mica l'unica, c'è anche nell'induismo più o meno lo stesso. Angelina, Matteo 18:6.
Ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e che fosse gettato in fondo al mare. Matteo 18:6.
Quindi se non aiutate le donne ferite, gettatevi a mare con una pietra al collo. Romani 15:1.
Or noi che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi.
Compreso le debolezze delle donne. 1 Corinzi 10:24.
Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri.
E anche quello delle donne, il mondo disperatamente ha bisogno di Gesù Cristo.
Amen. Dio ci aiuti. Grazie.
Gloria
Signore.
A Dio. Angelina, dove andiamo adesso?
Andiamo in Brasile.
Okay.
C'è un processo politico qui. Il Post dice: quello contro Bolsonaro è già un processo storico. Poi il giornale ANSA dice: Bolsonaro non sarà in aula all'apertura del processo per tentato golpe. Giornale internazionale: si apre in Brasile la fase finale del processo all'ex presidente Bolsonaro. E la Repubblica: Brasile, verso il verdetto su Bolsonaro. Il giudice: l'impunità non è un'opzione.
L'impunità non è un'opzione. Quindi praticamente questo è un processo politico. Questo giornale ha ragione, diciamo, è un processo storico e sta cementando il nuovo sistema che i partiti politici di stampo mafioso proteggono il potere, impediscono ai loro rivali di competere, di potersi ripresentare alle prossime elezioni. Il metodo è semplice: mandano i loro scugnizi a investigare sui precedenti politici dei loro odiati nemici che potrebbero vincere le prossime elezioni. E sempre si trovano in ghippo, vero o presunto, cosa comune in politica. Grazie a qualche giudice accolito, li processano al massimo delle pene, perché no? Bisogna dare un esempio, dicono loro, e il carrozzone va avanti, la politica. Come sappiamo, il metodo è ben sperimentato in Italia e altrove. Un processo storico lo chiama questo giornale, Verissimo. Maligno ha bisogno di un regime per governare il mondo, e siccome il fascismo non ha funzionato, ecco che la sola alternativa che rimane è tornare al comunismo, al socialismo rosso. E guarda caso, anche il colore del diavolo dragone che prende controllo del mondo è profetizzato essere rosso. Apocalisse 12:17. Mi leggi quella cosa che ho messo lì sulla radio col dragone rosso?
Apocalisse 12:3. Apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi.
Sta venendo il dragone rosso, e il socialismo, non, il fascismo non funziona, ed ecco che useranno il socialismo adesso, stanno usando, vedi, la maggior parte del mondo è socialista. Il fascismo non ce l'ha fatta, allora cercano col socialismo. Uh-huh. Praticamente in quasi tutte le nazioni, tranne Argentina, America, un poco, perché anche l'America diventerebbe. Gloria a Dio.
E vado ancora a un'ultima notizia per oggi dal giornale TGCom24. Donald Trump, giudice contro il presidente USA. L'invio di truppe a Los Angeles è illegale, dice il giudice.
Una nazione che implode, America è divisa, sta franando da tutte le parti. A iniziare con l'invasione di quasi 15 milioni di immigrati illegali. Auguriamo anche agli illegali ogni bene, sono esseri umani, hanno bisogno, viviamo in un mondo crudele, però non possono portare il caos e il disprezzo di tutte le leggi, alcuni di loro fanno così. Molte città, incluso Los Angeles, sono al caos, con bande di criminali che controllano gran parte delle città, anche New York è così. Cioè, sullo stile di Haiti, si coalizzano i criminali, gli immigrati, la maggior parte gente che vuole un lavoro, ma ci sono le gang di mafiosi. Poi ci sono leader come Trump e Bukele di El Salvador, che sono come una specie di salvatori. Per motivi politici, certi politicanti preferiscono il caos, pur di restare al potere. E appunto è come questo giudice che combatte Trump, che lui vuole rimpatriare i criminali. Ma neanche i criminali gli fanno rimpatriare, stiano qui in America. E succede anche tutto il fatto, anche in Europa. Preferiscono far sprofondare le loro città in violenza, rapine, stupri, droga, ma non di aiutare l'ordine che il presidente Trump cerca di portare, inviando i soldati a contrastare i criminali, posti come Los Angeles, come New York. Questi giudici, che nessuno li ha eletti, interpretano la legge in un modo che non si può rimpatriare neanche i criminali. Lascia affondare l'America, però è l'odio contro Trump, perché appartiene a una politica diversa di quella dei giudici. Io credo che sia la fine, è l'implosione dell'America.
Ma è possibile che la fine dell'America venga durante il mandato di Trump?
Non credo. Può venire una rivoluzione. Ma l'America ci penserà l'anticristo nella guerra di atomica di Apocalisse 17-18. America si crede superiore a tutti, ma dice il Signore, andiamo a Abdia 1-3-4. Abdia 1-3-4, Angelina.
L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato. O tu che stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra? Anche se tu facessi il tuo nido in alto, come l'aquila, anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Abdia capitolo 1, versi 3
che,
e 4.
Che immagine dell'America divisa contro se stessa. Guarda, in Apocalisse 14, nell'Apocalisse di Dio, lui aveva previsto la caduta della Babilonica America. 14:8, Angelina.
Poi un secondo angelo seguì dicendo:
caduta!
Caduta, caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Apocalisse 14, verso 8.
Trump era l'ultima spiaggia per il pentimento dell'America, ma questo non è avvenuto. L'America è un covo di materialismo, lo ha respinto, adesso tramite giudice. E non si sta per niente pentendo, ravvedendo. È il solito ciclo di tutti gli imperi senza Dio. L'ultimo è stato quello, l'impero sovietico. Adesso è il turno dell'America. L'America è la guida del mondo altrettanto perduto quanto lei. E lo sta guidando alla sua stessa fossa. Apocalisse capitolo 17 e 18 mostrano in che modo Dio punirà la nuova Babilonia, che è l'America. Attualmente Dio sta usando l'America per proteggere Israele dal malvagio sistema mondiale, cioè quello dell'anticristo che viene e che invaderà Israele. L'America e il blocco dell'anticristo sono rispettivamente nella Bibbia, nella profezia, il re del sud e il re del nord. America è il re del sud. Vediamo nelle profezie di Daniele 11, 21 a 45. E vediamo che alla fine il re del nord, che è l'anticristo, vince tutti. E che pianta la sua base al centro del mondo politico, il centro delle tre religioni principali, cristianesimo, giudaismo, islam. E quel luogo, il centro del mondo, è Gerusalemme. Dice la profezia, parlando della fine dell'anticristo, Angela, Daniele 11:45.
Pianterà la tenda reale fra il mare e il bel monte santo. Poi giungerà alla sua fine e nessuno gli darà aiuto. Daniele 11:45.
Nessuno potrà aiutare l'anticristo perché? Perché? Perché il Signore riserva questo piacere di distruggere l'anticristo e tutti i suoi eserciti a se stesso e alla sua chiesa, che arriveranno in cavalli, su cavalli bianchi, e sarà Apocalisse 19:11, anche conosciuto come cosa?
Armageddon.
Armageddon.
Abbiamo un bel canto su questo, magari possiamo chiudere con quello, che è proprio il capitolo di Apocalisse 19, da 11 a 21, scrittura per scrittura.
Perfetto, salutiamo i fratelli prima?
Sì.
Dio vi benedica, vi protegga, vi assista, sia con voi, vi guidi, i suoi angeli su di voi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Andiamo.
cielo aperto ed ecco un cavallo bianco. E colui che lo cavalcava si chiama il fedele, il verace. Ed egli giudica e guerreggia con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. E sul suo capo vi erano molti diademi. E aveva un nome scritto che nessuno conosce se non lui. Era vestito di una veste intrisa nel sangue. E il suo nome si chiama la parola di Dio. E gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano su cavalli bianchi, vestiti di lino finissimo, bianco e puro. Dalla sua bocca usciva una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Egli governerà con uno scettro di ferro ed egli stesso pigrà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. Ma la bestia fu presa e con lei il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo. Ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. E sulla sua veste e sulla coscia portava scritto un nome. Gli eletti e fedeli.